Madonna, per un bombino quanto casino. Ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa. Un paese va a puttane e noi non possiamo scopare.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Veramente vi voglio bene, ma detto questo, Parenzo mica tanto ultimamente, ma lei che Cruciani l'ammiro perché io mi ricordo sono stato uno dei primi a dire che lei è un grandissimo gourmet della gnocca.
A futura memoria e soprattutto come avvertimento, come avvertimento da un punto di vista proprio di comunicazione, di strategia di comunicazione, mai fare previsioni elettorali che riguardano anche se stessi. Va bene che uno si deve caricare, la campagna elettorale è fatta anche così, però vi voglio fare sentire questa cosa qui di Alessandra Moretti, candidata sconfitta del Partito Democratico in Veneto, ma sconfitta a dire poco, massacrata in Veneto, oltre il 50% ZAI. Non lo dico con soddisfazione perché poi in fondo me ne fotto, chi vince vince, non sono tifoso di nessuno, ma lo dico come un dato di fatto. Allora, a futura memoria, cosa non
avresti votato in Veneto?
Io avrei votato Zaia. Cosa non dovrebbe dire, cosa non dovrebbe dire un candidato alle elezioni? Eccolo qua, Moretti, qualche giorno prima, credo, qualche giorno prima, ma non è importante, insomma.
E il Veneto sarà il nostro Golden Boy, va bene?
No, no, ma sentiamo meglio, sentiamo meglio.
Noi vinceremo con un 7-0 e il Veneto sarà il nostro Golden Boy, va bene?
Si capisce bene, non dice nemmeno bene golden goal, sarà il nostro gol decisivo. Il Veneto, dice la Moretti, vinceremo 7-0. Poi in realtà il centro-sinistra ha vinto 5-2, come sapete. E il Veneto sarà il nostro golden goal, dice. Golden goal si dice, e non c'entra niente perché il gol che faceva, che ammazzava una partita. È il gol che ammazzava
quello
una partita.
Definitivo, questo.
Sì, ma tu non
dire.
Sai che cos'era il gol de gol che fu poi abolito. Il gol de gol era.
Wikipedia, ma insomma, è quello definitivo, questo intendeva la metafora morettiana.
È meglio stare zitti in questo caso, no? È
ma
meglio
che doveva fare? Stava a caricare i suoi, no?
È meglio stendere un velo pietoso.
Ma stava
diciamo.
A caricare i suoi, che doveva dire? Sarò sconfitta.
Ma stendiamo un velo pietoso, dai, su. Ma il golden goal, uno può anche non dire golden goal, no? A parte
di
lo bene.
Sei già a bordo della ruspa, tu con le chiavi.
Ma no, ma io me ne frego della ruspa. Che c'entra la ruspa? Ma cosa c'entra, dai? Io trovo assurdo che dopo aver applicato la legge Severino a un sacco di amministratori, cioè quelli che non possono continuare a fare gli amministratori perché condannati, perché io considero De Luca il numero uno in assoluto, bravissimo, meraviglioso, lo adoro in tutto quello che dice, per esempio quando dice a un suo sostenitore, senti, dopo la vittoria, De Luca, nuovo governatore della Campania, governatore, bisogna vedere nei prossimi giorni quello che succederà, quando Renzi torna all'Afghanistan, quando il governo forse prenderà qualche provvedimento di sospensione.
Lavoreremo in questo modo, per risultati concreti, per avere un governo all'insegna della semplicità, dell'umiltà, adesso non esageriamo, umiltà diciamo nella preparazione degli atti, poi si va avanti come dei tre, si va avanti a carro armato, si va avanti. E poi lui è uno che ha avuto un problema.
Allora, dicevo che questo signore qui, che a me sta simpaticissimo, resta il numero uno in assoluto, mi stava simpatico anche quando non era gradito a molti, quando aveva perso 5 anni fa, quando era sindaco di Salerno e non se lo filava nessuno, mi è sempre stato simpatico. Signor De Luca, signor De Luca, uno un grande piglio, uno che amministra la città, fa i cazzi suoi, non si incula nessuno, numero uno assoluto. Però questo De Luca, beh amico mio, la legge è legge, c'è poco da fare. La legge dice che sei stato condannato in primo grado, giustamente, giustamente, e devi essere sospeso. Ma adesso il Partito Democratico si inventa che sì, la legge Severino non dice, dice, non dice. Insomma, traccheggiano, dai, traccheggiano.
Non c'è nessuna decadenza, la legge non parla di decadenza, parla di eventualmente di sospensione. Questi sono due istituti giuridici diversi.
Ragazzi, lo dovete sospendere, è inutile che traccheggiate 15 giorni, 20 giorni. Sospendetelo, perché così avreste fatto, così avrebbe fatto il governo per qualsiasi altro amministratore. Siccome adesso De Luca è potente, è importante, ha vinto oltre alla Campania, insomma, c'ha il suo bacino elettorale di voti, adesso si traccheggerà un po', no? Ma la legge è chiara, tra l'altro non può manco nominare un suo vice, sembra. Va bene, siamo qui, 800 24 00 24. Che succede? Ah, succede che nei giorni scorsi un quotidiano nazionale ci ha attaccato dicendo che qui c'è la fogna aperta. C'è la fogna aperta, ma ne parleremo più avanti. È fogna aperta semplicemente perché facciamo parlare gli ascoltatori che si sono scagliati contro i Rom, anche in maniera molto ruvida, molto forte,
molto razzista
in alcuni casi,
molto razzista
in alcuni casi. Io dico che qui si parla, c'è un microfono aperto e si parla. Se a qualcuno fa paura questa cosa, che qui si parli e ognuno può dire la sua, può cambiare radio e non ci rompessero i coglioni. Chiaro? Allora, voglio anche fare un appello ai tassisti di Torino, perché è successa una cosa molto spiacevole nel weekend, ed è questa. C'è anche una testimonianza molto forte di una ragazza che era sull'auto Uber Pop, cioè un'auto di un tassista, tra virgolette, a mio parere abusivo, ma comunque di un signore che con la sua macchina trasportava una persona, una ragazza. E questo tassista, secondo il racconto di questa ragazza, è stato aggredito, tassista, questo autista di Uber Pop è stato aggredito da alcuni tassisti. I tassisti dicono il contrario, che lui li ha investiti, però la testimonianza di questa ragazza, che era sostanzialmente la passeggera del taxi Uber, chiamiamolo così, della vettura Uber Pop, è molto chiara. Sono salite in macchina, loro ci hanno circondato cominciando a urlare e a battere con le mani contro la carrozzeria. Il driver ha cercato di fare marcia indietro, ma loro si sono buttati sulla macchina, allora lui è ripartito, non ha potuto evitarli. Insomma, un'aggressione, poi questo è ripartito e ha messo sotto qualcuno. Per cui faccio appello a tassisti di Torino, Uber Pop di Torino, testimonianze varie, di chiamare stasera 800 24 00 24. Vogliamo fare chiarezza, va bene essere dalla parte dei tassisti, ho già detto che Uber Pop sono dalla parte anche della decisione del tribunale che ha cancellato sostanzialmente, o comunque sospeso Uber Pop, che ha ancora 15 giorni per adeguarsi, però la violenza mai, mai. Abbiamo con noi, come ogni lunedì, questa volta da vincitore, Matteo Salvini. Buonasera, buonasera, buonasera.
Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Eccoci qua, un saluto alla Moretti e grandi quelli che della Birra Ceres. Hanno fatto una pubblicità su Facebook spettacolare.
Ah, com'era? Sì, l'ho vista. Un po' di...
La prossima volta che il Partito Democratico provi con noi, quindi stasera vi faccio una Ceres.
Però, scusami, non è bello inferire sugli sconfitti, cioè,
no,
Moretti.
No, ma infatti...
Non bisogna inferire sugli sconfitti,
ma ci mancherebbe altro, anche perché con oggi si lavora, raddoppia il lavoro, quindi qua c'è da mantenere quello.
Ma le ruspe, dice Parenzo, dice perché fai brum brum? Dice le ruspe.
Sono... La ruspa non fa così. Parenzo non
come
ha
fa la ruspa?
Ruspa
come fa la ruspa?
Scusa. Sua, non ha questo rumore, ha un rumore
dolce.
Cavernoso. Vabbè, dolce, la ruspa non è che abbia un rumore dolce, come il trattore, però sono strumenti di lavoro, di equità sociale, strumenti di fatica, quindi Parenzo immagino che non abbia molto a che fare con...
Vabbè, Parenzo, adesso che fare? Questa è la pernacchia, non è la ruspa questa qua, scusami.
Ah, scusami, pensavo fosse la ruspa.
No, ma non è così la ruspa.
Chiedo scusa.
Allora, tu dici la ruspa è uno strumento di giustizia alla fine.
E certo, ma adesso cominciano i lavori stradali, tappano le buche, sistemano l'asfalto.
Ma tuo figlio ce l'ha la ruspa? Ce l'ha come giocato? Tutti, mia figlia ce l'ha la Ruspa.
Ma è una figlia, avrà le Barbie,
a 12 anni è passata l'età della Ruspa.
Ma ce l'ha avuta la Ruspa, però.
Immagino che ce l'abbia avuta.
Senti, sì. Ma come
mia figlia ha la Barbie di colore, invece, vedi la differenza che c'è?
La Barbie di colore.
La Barbie
di...
che avesse la Barbie Rom.
Se ci fosse,
prima o poi la faranno la Barbie Rom.
Se ci fosse, la prenderei, gliela regalerei sicuro. Anche la Barbie di colore.
Potete dire a Gad Lerner di farsi una ragione del fatto che in democrazia la gente vota?
Perché che ha detto? Che ha scritto?
Oggi ha detto che l'Italia è in pericolo per il voto dei fascio leghisti, sostanzialmente.
Ragazzi,
una roba del
basta
genere.
Con queste cazzate, dai, su, ma perché?
Appunto,
cioè, no, ma che dai, Parenzo, adesso pure sarà pure amico tuo, ma non si possono dire queste cazzate, dai, su, adesso
voglio dire che. Tu sai che la mia battaglia culturale.
Ma va benissimo, tu puoi fare tutta una battaglia. Ma tu veramente ti sentiresti in pericolo se quest'uomo che è al microfono con noi governasse l'Italia? Dì la verità.
No, lo conosco.
Ti sentiresti in pericolo o no? No,
ma
dì la verità.
Non ho nulla contro le persone, lui lo conosco anche da 15 anni.
Non lascia, non fare il finto.
Ma
non fare il finto.
Sì. Per alcune cose che dicono,
ti sentiresti davvero in pericolo?
Sì.
Tu ti sentiresti, insomma, in pericolo?
Se fossero, allora, ragazzi, tutti un partito di tipo Buonanno, io
ma
mi sentirei in pericolo.
Ma che vuol dire? Ma lascia perdere
per
Buonanno.
Le cose che dicono, certo.
Tu ti sentiresti davvero in pericolo?
Ma le idee sono pericolose.
Tu ti fai, allora, scusa, tu allora ti fai le foto con.
Adesso, tu seriamente pensi che il 50% dei veneti che hanno votato Zai e
no.
milioni che hanno votato Lega in Toscana, in Liguria, in Umbria, nelle Marche
no,
siano
no,
pericolosi?
Questo... Dico Dai. Che alcune parole Dai. D'ordine che avete usato in campagna elettorale sono ai limiti del razzismo.
Abbattere i campi rom abusivi, dov'è il pericolo? Mi sembra il minimo. Tu trovi un campo rom abusivo in Svizzera, in Austria, in Finlandia.
Ma tu dici che è una missione di, no. è una missione di civiltà spianare i campi rom?
Sì, però non è per questo che la gente ci vota, né è questa la mia priorità, ripeto.
Anche perché sono pochi rom,
sono
pochi.
Sono 40.000 che
cioè in sei mesi, se tu fossi al governo, in sei mesi il problema dei campi rom sarebbe risolto?
Penso di sì, perché non occorre uno scienziato, basta copiare quello che ha fatto il resto d'Europa.
Senti,
e quello che aveva iniziato a fare Maroni, peraltro, prima che arrivasse quel genio di Monti.
Senti, voglio chiederti una cosa che non c'entra niente con le elezioni, che però diventerà Prego. Attuale tra qualche mese. Tu l'ho proposto addirittura un vecchio democristiano come Fioroni, adesso ti rispolvero sì. questo nome ormai dimenticato da tutti. Cioè, tu, se fossi in Italia, se fosse possibile, un referendum come quello in Irlanda sul matrimonio gay, lo faresti in Italia? Tu sei sempre fautore della democrazia diretta.
Referendum sempre comunque su qualunque tema, nel senso che gli svizzeri che lo possono fare anche sulle tasse, secondo me sono un esempio.
Per cui sarebbe giusto farlo in Italia sui matrimoni gay? Lo faresti?
Non è una priorità, secondo me,
vabbè,
né dell'Italia né degli italiani, però sicuramente io metterei a referendum qualsiasi argomento dibattuto.
Per cui
io
farei
un referendum sull'euro, sull'Europa, sull'immigrazione, se si potesse. Purtroppo in Italia non si può, però ben venga un referendum anche su quel tema, anche se ti devo dire che nella mia agenda politica
vabbè,
i matrimoni gay arrivano al 37esimo posto,
37, tanto saranno ai primi posti, sembra, per Renzi fra poco, cioè comunque il Parlamento
appunto,
adesso non è che si occupa solo
di studi di settore, di legge Fornero, se potessi scegliere.
Vabbè,
un tema su cui concentrarmi.
Il governo si occupa di tutto, non è che si occupa solo di matrimoni gay, tra le tante cose bisognerà fare anche questa roba qua dei diritti eccetera, ma
è un'emergenza?
Vabbè, ma non sarà un'emergenza, però il Parlamento non è che si occupa solo di economia, dai. Comunque faresti un referendum o no?
Sì, sì, io sono a favore di referendum su tutto.
Cioè, no, alcuni dicono...
Ovviamente non lo organizzerei io.
No,
ma voteresti a favore?
Per fare un referendum per riaprire le case chiuse, che mi sembra una
Ma voteresti, come voteresti? Se fossi stato in Irlanda avresti votato
un
come?
Un referendum sui matrimoni gay? No, sì. Io sono contrario al matrimonio in quanto tale. Sono favorevole a riconoscere dei diritti, però il matrimonio, per quanto mi riguarda...
Per cui in Irlanda avresti votato... In Irlanda avresti votato contro questa roba qua?
Assolutamente sì.
Contro questa. Allora, traffico, e torniamo subito con uno dei vincitori delle elezioni, come ogni lunedì qui alla Zanzara, Matteo Salvini.
Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico.
La Zanzara.
Allora, ragazzi, dobbiamo andare veloci, perché abbiamo pochi minuti con Matteo Salvini, uno dei vincitori di questa elezione. Alcuni dicono: vabbè, ma il centrodestra ha perso 5-2, ma ragazzi, guardate i numeri, sicuramente la Lega ha vinto. Poi uno può pensare tutto il male possibile di quest'uomo che ha il microfono con noi, eccetera. Però sicuramente in Toscana, no, Parenzo, la Lega è arrivata
tutta Italia,
questo è indubitabile. Io voglio chiedere una cosa a Salvini. Secondo te, il tuo candidato che hai dovuto ritirare in Liguria per un accordo politico con Berlusconi? Avrebbe vinto a mani basse lo stesso?
Avremmo dovuto correre da soli e quindi probabilmente non avrebbe vinto. Lì abbiamo rinunciato a qualcosa noi come Lega, abbiamo rinunciato all'elezione sicura per provare a fare squadra e sconfiggere la sinistra in una terra difficile come la Liguria. ho fatto bene a fare un passo indietro.
Senti, adesso che però le ruspe prima non c'erano o non erano nel programma, diciamo la metafora della ruspa, adesso che è diventato un programma politico bisogna pure no, dare corso a quello che si dice, per cui si può fare una promessa in Veneto, Parenzo, direi, no? Cioè entro sei mesi via tutti i campi rom del Veneto. È vero che non governi tu?
Ma è che la competenza non è della regione, è il ministero dell'interno.
Vabbè, ho capito,
era Maroni da ministro dell'interno o dei sindaci o del governo. Sicuramente vabbè, dove amministriamo noi l'indicazione sarà di non tollerare più nessuna presenza né abusiva né fra virgolette regolare. Il problema è che un'indicazione a livello nazionale la può,
cioè,
dare.
Cioè, tu dici che Zaia non può fare nulla da questo punto di vista? Se volesse,
la competenza della regione sull'ordine pubblico purtroppo è pari allo zero in questo sistema centralista. Senti, bisogna andare al governo.
Senti, voglio capire una cosa. La Lega va forte. Tu, diciamo, dici che vuoi sfidare Renzi per il governo. Ti sei completamente dimenticato della questione del sindaco di Milano, perché la prossima scadenza elettorale, a meno che non si voti prima, è quella del sindaco di Milano. Non mi dire che ormai hai abbandonato questa roba qui. Cioè, è impossibile ormai che tu ti candidi a Milano come sindaco?
No, ma fino all'anno scorso era impossibile pensare a una Lega che dettava,
vabbè, d'accordo,
programmi e cose da fare, quindi in un anno è cambiato il mondo. Io la mia città ce l'ho nel cuore, ce l'ho nel sangue, ce l'ho nelle scarpe, nella testa. Mi piacerebbe, però siccome mi sembra che il fantastico mondo di Renzi nel Paese delle Meraviglie si stia sgretolando purtroppo per lui e per fortuna degli italiani, non gli lascio campo libero a livello nazionale. I tempi non li decido io, perché Sua Maestà Renzi che decide cosa e quando farà. Se volessi andare a votare l'anno prossimo, cosa che io immagino, è evidente che fra la battaglia milanese e la battaglia per cambiare l'Italia,
cioè se si vota insieme, se non si vota l'anno prossimo,
se si votasse, tu dici, prima per il comune di Milano che,
esatto,
che per le elezioni politiche,
sì.
Io ci sono, ma dipende sempre dalla scelta.
Vabbè, ma tu ci... Ok, però insomma, se l'anno prossimo no.
Le primarie anche a livello condominiale io farei, per la scelta dell'amministratore del condominio.
Sì, però andiamo realisticamente. Realisticamente a Milano l'anno prossimo ci sono le elezioni. Tu hai intenzione di non si vota a livello nazionale. Tu hai intenzione di candidarsi a sindaco di Milano, sì o no? Questo è il punto.
Ci pensi,
non te lo so
ancora
dire oggi, Beppe, adesso non farmi. Io penso che abbiamo una squadra, programmi, e io mi sentirei pronto anche domani mattina, ma come mi sentirei pronto a sfidare Renzi, alla faccia di tanti intellettualoni che dicono la Lega con la felpa, con la maglietta, non li vota nessuno.
Ecco, a proposito, siccome questa legge elettorale, così com'è congegnata, come l'ha congegnata Renzi, porta al bipartitismo, no? Tu andresti da solo in questo momento alle elezioni politiche oppure insieme agli altri?
In questo momento andrei da solo, perché su temi importanti e fondamentali come l'Europa,
sì,
questa sera mentre ci stiamo parlando e saluto, sì, anche i taxisti, Forza Italia governa l'Europa con Renzi. Cioè questa sera a livello di Bruxelles,
sì, ho capito.
Berlusconi sono alleati, quindi io non potrei,
cioè, secondo te in questo momento
italiana...
Sì, ho capito, in questo momento tu ti senti di arrivare, diciamo, secondo teoricamente dietro il Partito Democratico e poi giocarti al ballottaggio con Renzi raccogliendo tutti gli altri?
Se la Lega è il secondo partito in Toscana, cosa inimmaginabile fino all'altro ieri,
perché non lo può essere tutta Italia?
Potremmo, col nostro programma di ricoinvolgimento di tantissimi non elettori che non votavano più, arrivare secondi a livello nazionale. Sì. Poi magari Forza Italia rifletterà sul suo approccio all'Europa, all'immigrazione.
Ho capito benissimo. Senti, ma Celentano l'hai sentito?
No, mi piacerebbe sentirlo, però dopo il voto, non volevo usarlo prima del voto, adesso lo ringrazierei volentieri a bocce ferme, lui e anche altri.
Sai che Celentano cambia idea, sai che cambia idea da un momento all'altro.
Lo chiamo prima che cambi idea, così almeno
questo
in un momento positivo.
Senti, ma la Pavlovic, una delle rappresentanti dei Rom, dell'associazione Rom, sì, dice che la tua campagna è in stile Hitler.
Ma scusa, non è mica quella che mi ha invitato ad andare a pranzo in un campo Rom?
Sì, forse tra le altre, sì, cose,
non
sì.
Non è carino però invitarmi a pranzo in un campo Rom, cosa che io accetto anche volentieri, e poi darmi dell'Hitler.
Cioè,
anche
tu...
perché quelli che mi danno dell'Hitler io li querelo dal primo all'ultimo, portando a casa un po' di soldi da dare in beneficenza.
E dunque vuoi querelare fortemente... anche lei?
Beh, vedi te, se uno ti dà dell'Hitler, tu cosa fai? Sorridi? Adesso va bene tutto. Uno può dire che Salvini ha idee non condivisibili, però se mi danno...
Sì, che è una testa di cazzo, eccetera, eccetera. Uno può dire tutto.
Quello va bene. Però se mi danno del razzista o del nazista, mi arrabbio, perché non so né razzista né tantomeno nazista.
Per cui chi pronuncia la parola Hitler accostata a me...
Mi risponde in tribunale, perché Hitler fortunatamente è stato seppellito dalla storia.
Parenzo, che vuoi chiedere
no,
a Salvini?
Vabbè, niente. Questo mi pare.
Ma Tosi rientrerà mai più nella Lega, secondo te?
Immagino di no.
Cioè, per quello che ti riguarda, per quello che ti riguarda, se ti venisse a chiedere,
no,
torno
per quanto mi riguarda, no. Ma scusa, adesso ha detto queste corna della Lega. Di Salvini, ma è l'ultimo dei problemi. Di Zaia, si è alleato con Alfano. È arrivato non secondo, non terzo, ma quarto. Non ha vinto neppure nella sua città. Quindi, ragazzo, ti sei giocato male le tue carte, però
mi
volto alle spalle, per quanto mi riguarda, fa una scelta libera, adulta, in democrazia contano i voti, Zaia ne ha presi tanti, lui ne ha presi pochi, auguri.
Ma ti ha chiamato Berlusconi oggi o no? Vi siete sentiti?
Sì. È stato molto gentile.
È stato molto gentile, che vuol dire? Avete parlato di Milan, che ti ha detto sull'allenatore del Milan?
Anche.
Che ti ha detto? Che Ancelotti non c'è niente da fare, che t'ha detto?
Ma chi se ne frega del Milan?
No, ma com'è? È importante.
Ma chi se ne frega del Milan? Questo, io mi sto approcciando a una finale della Juve in Champions, cosa che da milanista io rischio di non vedere per i prossimi 10 anni.
Secondo me tu tifi per il Barcellona, per gli indipendentisti catalani, a mio parere. Di la verità, di la verità.
Dillo
che sono finite le elezioni, dillo. Sono finite le elezioni, dillo.
Ti posso dire che un mio amico mi ha regalato a me e a mio figlio due magliette del Barcellona.
Ah,
però,
ecco.
Però io non dico.
No. Non fare l'ipocrita.
Per il bel calcio.
No, non fare l'ipocrita. In Italia ci sono.
Per il bel calcio non violento.
Vabbè,
dico
dai.
Per lo spettacolo.
Ma quale spettacolo? Se Messi alza la coppa, godi come un pazzo. Dai, su. Cioè. Sono catalani. No. Sono catalani.
Ma
sei
come
del mio.
Non puoi pensare una cosa del genere.
Vabbè, dai.
Ma non dirlo neanche per scherzo.
Dai, devo dire la verità. Tifo per il Barcellona. Dilla tutta, dai.
Dirò mai.
Non lo dirai mai, perché sei diventato. Perché sei diventato perché? Che succede?
Ma sei pieno di leghisti juventini, dai, non posso.
Vabbè, ho capito, uno deve essere.
Adesso lascia stare il calcio. No, ti ha detto allora, Berlusconi adesso sul futuro?
È tutta per l'Inter. Cioè, l'Inter, anche se gioca contro la rappresentativa degli amici di Parenzo, io tifo per gli amici di Parenzo.
Beh, questo è troppo, però. Questo è troppo.
Su questo non transigo, perché un vero milanista, così come un vero interista, non sopporta il Milan, un vero milanista sopporta l'Inter. La Juve e il Barcellona che se la giochino, dai.
Beh, però tu, il tuo cuore batte per la Catalogna, per cui io so che alla fine.
Non l'ho mai detto.
No, che hai la maglietta del Barcellona, l'hai detto.
Beh, mai, perché il Barcellona gioca benissimo, magari la Juve giocherà meglio. Io ad esempio un giocatore come Marchisio lo vorrei al Milan domani mattina, anche perché adora il suo Piemonte e non è facile esporsi per la propria terra, quindi 10, 100, 1000 Marchisio.
È un po' leghista Marchisio?
Ma che ne so, non lo so cosa vota, però ricordo che ha fatto una bellissima intervista in cui parlava con parole d'amore di Torino e del Piemonte, così come Buffon.
Senti, Alfano? Alfano?
Chi è?
E chi è? Quello che vi ha fatto vincere anche in Liguria.
Beh, sì, il suo 1% è stato determinante.
Cioè, Alfano chi dici? Alfano chi?
Ma io non commento le scelte degli altri.
Ma è un abusivo? È un abusivo al Ministero degli Interni? Ma è un abusivo al Ministero degli Interni?
Visti i voti, sicuramente occupa un ministero fondamentale per l'Italia in maniera totalmente immeritata.
Totalmente immeritate.
Forse in un paese straniero, civile, qualsiasi, si sarebbe dimesso Alfano.
Sì, è vero che
il
numero di voti di Parenzo non corrisponde ai ministeri occupati e al ministero occupato.
Ma che c'è, stiamo parlando delle regionali ora.
Ne sbarcano 4.000 a weekend, non so se ci rendiamo conto che è finita la campagna elettorale, quindi non sono più sciaccato.
Che c'è Parenzo, che dovevi dire?
No, voglio dire che dovrebbe ringraziarlo in questo momento, perché erano alleati in Liguria insieme.
Io da italiano non lo ringrazio. Io da italiano non lo ringrazio perché sta creando degli enormi problemi in tantissime città.
Va bene ragazzi, ciao, a presto, ciao Matteo, a presto, ciao. 800 24 00 24, ragazzi, ci sentiamo alle 19:15, siamo sempre in diretta, primo giugno, anche domani, ciao.
Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene.
Digital Radio Flash.
Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada?
Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio.
La Zanzara.
dal nero mantello, ciccia. Il vostro programma è stai bello, ciccia. Sollazzateci ancora di più.
Allora ragazzi, apro il giornale sabato e leggo in prima pagina sul Fatto Quotidiano, giornale diffuso, il primo giornale forse che leggo la mattina, uno dei primi che leggo, e leggo Zanzara Horror. Fogna aperta alla Zanzara, da Cruciani su Radio 24, microfono agli ascoltatori, si parla di Rom, sterminiamoli perché i topi sì e loro no, buon anno Lega, sguazza, facciamoli uscire dai campi e bruciamoli, si ribella solo Parenzo. Allora, è inutile dire ai signori del Fatto Quotidiano.
Giornale equilibrato, per bene.
Sì, vabbè, perché ti ha difeso, cioè, nella
ha
loro.
Difeso. Mi ha
io ho semplicemente fatto il mio mestiere, è vero che tu ti sei ribellato più di me, ma semplicemente perché io adoro tirare fuori il peggio dalle persone. Le persone che chiamano, il peggio e il meglio naturalmente, a seconda dei punti di vista, le persone che chiamano devono sentirsi libere di dire quello che vogliono. Cioè di tirar fuori anche, non solo ovviamente, anche le viscere. Dunque non riesco a capire i problemi posti dai signori del Fatto Quotidiano, francamente. Dà fastidio la Radio Verità? Dà fastidio che la gente dica fino in fondo quello che pensa? Proprio loro la pensano così? Io non credo che sia così.
Io non sopporto più gli zingari, sono una piaga. Ma io li caccerei via tutti. Cacciarli tutti, sì.
E i campi Rom da bruciare?
Bruciare sicuramente.
Sicuramente.
Poco, proprio, ma con gli zingari dentro.
Eccolo là, eccolo
sì,
là.
Sì, sì, bravo.
Alla fine vuoi bruciare i Rom?
Siamo arrivati,
sì,
ci siamo arrivati.
Riaccendiamo pure i forni. Se
sì, pensavo, ecco, sì, pensavo arrivasse attorno alle 20, invece bravo, è bastato pochissimo.
Questo era Biagio da Roma, poi Paolo da Novara. Questa l'hanno chiamata Radio Horror, io la chiamo semplicemente Radio Verità. È il sentimento di alcuni italiani, sarà un sentimento orribile, sarà un sentimento terrificante. E però amici miei, se esiste e viene fuori qua, qual è il problema? Siamo tutti così, non siamo tutti così per fortuna. Alcuni la pensano così, li volete denunciare, denunciateli, fate quello che volete, ma non rompeteci i coglioni però. Non pensate, a parte che non è solo questo questa trasmissione, non è solo questo. E non mi interessa che queste cose segnino la trasmissione, non mi interessa. Se ci sono degli italiani che hanno questi sentimenti e noi li tiriamo fuori, ben venga, qual è il punto? Qual è il problema? Che cosa che vi fa paura? Che cosa che vi fa che cosa che vi terrorizza?
Bisogna spostarle via, la colpa delle istituzioni, mandarle via.
Cosa faresti? Spiegami.
Io vi invento solo una cosa, vi ricordate tanti anni fa a Waco, quando i Ranger bruciarono tutta quella setta satanica?
E allora?
Idem, bruciare.
Bruciare i campi Rom, però aggiungo dell'altro, li mettiamo su bei carri, per i merci, carri bestiame,
sì,
belli chiusi,
sì,
e li mandiamo ad Auschwitz.
Sì, ma Auschwitz è chiuso, ti voglio segnalare.
Cioè, sì, cioè, li apriamo, perché io a questi li manderei proprio i campi Rom ad Auschwitz. Scusa.
Il resto più avanti, 800 24 00 24. Vedo che ci ha chiamato da Torino Federico. Federico?
Ciao, come stai?
Ciao,
tutto
ciao.
Bene?
Dimmi, chi sei?
Sono Federico Rolando, sono il portavoce della cooperativa.
Sì, dimmi, ho sentito ho letto qualche tua dichiarazione sui giornali oggi. Allora, però sì, ho letto anche, Federico, scusami, prego, ricapitolo per gli ascoltatori. Voi accusate un driver, cioè un autista pop, Uber Pop, che ancora evidentemente non è sospeso in tutta Italia, mancano ancora pochi giorni, di avere investito alcuni di voi, alcuni tassisti. Al contrario, il driver o comunque chi per lui sostiene il contrario, che se stati voi ad assalire la macchina perché lo hanno riconosciuto come autista Uber Pop. C'è una testimonianza però nel pomeriggio importante, che è quella della persona che era trasportata, che dice sostanzialmente dà ragione all'autista, al driver di Uber Pop. Tu che hai da dire ancora, Federico?
La prima cosa è ristabilire il fatto che Uber Pop è stato bloccato per
sempre. Vabbè, questo lo sappiamo, dai.
No, 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 perché tu hai detto pochi giorni, non è vero?
No,
è dal 26 che è vietato.
Non hai capito ancora. Credo che debbano passare 15 giorni da dove?
No, assolutamente no, è quello che ti sto dicendo.
Va bene,
15
d'accordo.
Giorni attengono alla penale. Il blocco di Uber tutta Italia è stato ordinato dalla magistratura torinese il 26 maggio del milanese, per cui cosa ci faceva fondamentalmente quella persona?
Vabbè, non questo qua però se ne deve occupare la polizia o le forze dell'ordine o chi per ora, i vigili urbani.
Ma è bello che passi il messaggio che è vietato dal 26.
Va bene, va benissimo.
Poi la signora ha già detto qualcosa ieri, se non sbaglio, quindi non è nuova come testimonianza. Ci sono altri testimoni che saranno prodotti dai colleghi.
Che è successo? Dimmi la tua.
Esattamente il contrario. Noi, loro espletavano un servizio che noi chiamiamo taxi service, che viene fatto all'atere dell'uscita delle discoteche dai tassisti riconoscibili delle fattorine. Loro semplicemente attraversavano un posto.
Che vuol dire taxi service? Scusami, spiega.
Taxi service è un taxi che è un servizio che esiste in tutta Italia, fatto dai tassisti volontari, fuori servizio o in servizio, che prestano la loro opera con dei punti di raccolta vicino alle discoteche o luoghi di spettacolo, in cui con un walkie-talkie chiamano i taxi per la clientela.
Vabbè, poi che è successo?
Ed è successo che questi signori stavano indossando la pettorina, hanno visto questo tizio che deve essere rimasto preda di panico e li ha investiti. Il fatto che dica...
Cioè, lui dice che sono andati loro a battere sul covero, lo hanno riconosciuto, lo hanno praticamente aggredito, lui
sì,
per divincolarsi...
Mi sembra molto... La cosa che mi appare più strano è come faccia a averne presi quattro... dicendo che gli hanno circondato la macchina. Se è una macchina che si sposta di lato è ben difficile, siccome ci sono tutte le evidenze delle cure e abbiamo dei ricoverati in pronto soccorso con
il più grave
decisione dovrà poi sostenerlo. Comunque, se ne ha evidenze, prego, noi abbiamo altrettanti testimoni che dicono l'esatto opposto. Se ne sta occupando l'avvocato che è in questo momento, tra l'altro un nostro dimesso ieri ha dovuto ricorrere urgentemente alle cure pronto soccorso oggi perché ha manifestato della febbre altissima e di nuovo degli svenimenti.
Federico, puoi concordare sul fatto che questa cosa qui purtroppo adesso deve essere decisa in sede giudiziaria, eccetera, cioè nel senso la vicenda di Uber Pop è stata già decisa, d'accordo, però la violenza va sempre evitata in questo caso?
E beh, bisogna dirlo a quel signore che ha investito.
No, vabbè, secondo voi è stato quel signore, però in ogni caso, anche se ci fosse un signore, anche se ci fosse uno illegale, anche
certo
se ci fosse uno illegale,
non merita le mazzate.
Non è che merita le spedizioni punitive.
Ma, infatti io questo lo voglio dire perché è una cosa che non si è. Grazie per lo spunto, Cruciani. Perché i taxisti, se si chiede legalità, non si può offrire illegalità.
Appunto, dico.
Non bisogna mai reagire, bisogna sempre affrancarsi.
Sì, però speriamo che la sua versione sia quella corretta, perché se dovesse invece uscire fuori che 4-5 di voi, io sa quanto sono dalla parte dei tassisti nella vicenda Uber, però se 4-5 di voi hanno circondato un tizio che magari ha commesso degli errori, non poteva stare lì, eccetera, le cose cambiano,
Li investe?
Come, scusi?
E quindi li investe, se ne trascina.
No, ma li investe perché voleva
sul corpo,
ma
no?
Io perché voleva magari andare via perché si sentiva impaurito, non è che li voleva investire apposta, credo.
L'ha inseguito. Lo sa che un cittadino privato, neanche un taxista, avvertendo le forze dell'ordine che lo hanno bloccato nella piazza centralissima di Torino. Le cosette sono belle da dire attraverso i media, quotidiani. Grazie per darmi l'opportunità di dire anche delle piccole sfumature e poi ripeto, qualunque cosa fosse accaduto, l'hai detto bene, decideranno le indagini e la magistratura. Poi mi spiega come mai 4 taxisti su 4 hanno dovuto ricorrere alle cure mediche investite da un'auto.
Vedremo, grazie.
Grazie
Luigi
a te,
Napoli. Ciao.
Scusami,
Luigi Napoli.
Ti ricordi la signorina Adelina Putin?
Adelina Putin, sì, che ha detto, quella che è candidata con Tosi,
che non è stata eletta. Esatto, scrive un tweet
in cui finisce con boia chi molla,
Bravo, con boia chi molla.
Sì, vabbè, ma ognuno c'ha il suo modo di salutare. Ho capito,
sai,
ma
in Veneto come
adesso vuoi proibire pure boia chi molla?
Ma c'è qualcosa che
vuoi proibire boia chi molla?
Ma non è che voglio proibire, ma non si può continuare a tollerare qualunque roba.
Vuoi proibire boia chi molla?
Il fuoco, i forni crematori, e bruciarli tutti, e boia chi molla, ma ci sarà un limite.
Luigi da Napoli.
Chi dice boia chi molla si potrà dire che è un fascista,
ma
neanche
che fascista,
questo.
Luigi
sì,
da Napoli,
bene.
È semplicemente
molla,
uno che dice una cosa e non sa nemmeno che cosa dice. Dai, Luigi da Napoli, forza.
Ah, non sa cos'è boia chi molla?
No, non lo sa, secondo me non lo sa. Luigi da Napoli, sì.
È più grave ancora.
Dimmi, oh mamma mia, come sei diventato rompicoglioni. Luigi, dai.
Ma tu tolleri qualunque cosa.
Ma sono cazzate, dai, Luigi.
Tutte cazzate, i forni, cazzate.
Dimmi.
Fuoco, cazzate.
Innanzitutto capire com'è che il PD... paladino della legalità, almeno nella mia Campania, che è una terra già così martoriata, già una terra piena di problemi, candida De Luca e poi dopo ci ritroveremo da qui a qualche giorno, no, di nuovo senza governatore.
Bravo.
O
bravo,
quantomeno bravo. Con un governatore.
Io non sarei così.
Che non può fare questo, c'ha
ragione, però. Sì, no, io sono d'accordo con te, Luigi.
No, sul ragionamento sulla legalità ha ragione. Perché sì, tu dici legalità, legalità,
no, ma soprattutto,
e poi comunque cambi,
certo,
di uno che non può.
E poi, seconda cosa,
ha ragione.
Tu, invece, se PD fosse coerente, se PD fosse, sai che dovrebbe fare? Dovrebbe fare benissimo. Abbiamo approvato la Severino all'epoca, adesso ci siamo accorti che è una cazzata, almeno questa parte della legge.
Vabbè,
e allora in Parlamento, siccome c'è la maggioranza, approvano una legge per cambiare la Severino.
Ma sarebbe ridicolo.
Siccome non hanno il coraggio di farlo, perché sarebbe una legge ad personam,
no,
a favore di De Luca.
Berlusconi si potrebbe giustamente, potrebbe alzare,
no,
il ditino.
Berlusconi è condannato,
scusa,
in via definitiva.
No, ma lui potrebbe essere il primo a alzare il ditino dicendo: mi avete accusato delle mie leggi ad personam, ora ne fate un'altra ad personam per De Luca.
Luigi, lei ha ragione, fermi tutti. Torniamo tra un attimo.
Scusa.
Che il Signore vi benedica tutti, vi spiri sempre il bene.
State ascoltando un programma offerto da... Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. La Zanzara.
Certo che l'Italia è un paese strano, c'è il rettore della Sapienza di Roma che viene messo sotto accusa in parte dai giornali, in parte da altri docenti dell'università, perché ha partecipato come giurato, diciamo così, come membro della giuria a un concorso di bellezza Miss Università, in cui ti invito, Parenzo, a vedere le foto di questo concorso di bellezza.
Sì,
diciamo che le ragazze, tutte studentesse universitarie, sono vestite in maniera assolutamente normale, cioè non è che vanno vestite con le tette di fuori o comunque in maniera bizzarra o comunque poco rispettosa nei confronti dell'istituzione università. Allora, questo signore era là con le palette, può sembrare anche un ruolo bizzarro quello del rettore dell'università che va a dare i voti con le palette alle studentesse, ma non c'è niente di particolarmente drammatico. Ora lui dice: io non mi scuso, ho solo premiato una miss, nella mia università ci sono un sacco di donne, non sono certamente uno che le odia, non sono un maschilista, vabbè, tutte le solite cazzate. Ma la cosa incredibile è che poi, credo in un'intervista alla Stampa, questo signore, quando gli chiedono: scusi, ma se sua figlia, studentessa universitaria, facesse questo concorso, lei... Beh, io no, non glielo farei fare.
E poi?
Ma come non glielo faresti fare, amico mio? Hai detto che non è un problema, che le ragazze erano vestite in maniera, ed effettivamente però... è così, cioè, però mia figlia no. Ma vattene a casa, va. Allora andiamo a fermo, Danilo 800240024, vai.
Ciao, buonasera.
Ciao, dimmi.
Niente, un po' d'anni fa, nell'83 ho vissuto in Spagna per un paio d'anni, no?
Nell'83 hai vissuto in Spagna, io cerco di tradurre perché...
Sì. E succede che in Spagna ci stanno i gitani, no?
I gitani, sì, i gitani, certo.
Allora... Che sono quasi come Rom, sono uguale più o meno.
Mm.
Volevo spiegare a Parenzo che sta gente qua... No, per cultura proprio non lavorano.
Niente.
No, ho vissuto con loro giorno, notte, feste.
E quindi?
Matrimoni, non lavorano proprio.
Non lavorano, niente.
In un quartiere specializzato in gioiellerie.
Sì, ma non è che c'è bisogno, non è che c'è bisogno di andare in Spagna,
No, beh, io ho vissuto in Spagna, non lo so, qua in Italia, Roma e qua lo riconosco, ma sono uguali. Lì hanno le case, ma non cambia niente. Roma non pagano l'affitto, all'acce di luce.
Vabbè, ripeto, non c'è bisogno di, no? Non c'è bisogno di andare in Spagna, cioè, ci sono casi eclatanti anche in Italia. Oggi hanno arrestato tra l'altro i due rom, uno maggiorenne e uno minorenne,
lo so,
erano in quella macchina lì che ha ucciso quella filippina.
Lo so.
Ma che sa?
Non ce l'hanno proprio da lavorare.
E quindi cosa bisogna fare?
E dunque?
Non lo so, questo, io non lo so che bisogna fare, questo non lo so, ripenserati di dovere, io non so che potrebbe, che bisogna
allora,
fare.
Allora che hai chiamato a fare, scusa,
almeno
Danilo,
questo
che
me l'ho fatto capire come bisognerebbe fare, mandarli via tutti quanti. Io non posso dire bruciarli di cose del genere perché non è qui. Non brucierei nessuno, però se andassero, non so dove, però sarebbe meglio.
Piccolo passo in avanti.
Giulio da Roma, vai Giulio, vai.
Eccoci, ciao.
Dimmi.
Allora, velocemente, io volevo un attimo agganciarmi a quello che diceva Parenzo sul Boglia di Molla, queste cose qua, no?
Sì.
Perché io voglio invece saperlo che c'è della gente che fa queste considerazioni. Ecco, questo adesso mi riaggancio alla sì. persona che ha appena parlato, piuttosto sì. equilibrata, molto carina, che dice io non li brucio i rom, però io voglio sapere che c'è della gente che vuole bruciarli, così che mi rendo conto chi mi circonda, cioè c'è che mi circonda, non so se mi spiego.
No, ma diamo la parola schifo che circonda.
Un ottimo,
dello schifo che c'è,
sì, ma questo può accentuare anche, questa cosa qua ogni volta, non
dubbio,
ha senso,
ma non, perché non si può più tollerare uno che chiama liberamente,
ma che vuol dire non si può più tollerare, spiegami che significa,
è una cosa schifosa,
ma, spiegami che cosa vuol dire, ma cosa vuol dire non si può più tollerare, cosa vuol dire,
una volta uno si vergognava a dire delle robe razziste,
ma che vuol dire non si può più tollerare,
vuol dire semplicemente che una volta, se uno mi avesse, io che ho avuto ad esempio una nonna che è stata in campo di concentramento,
ma qui non è la ma questo qua non è un tribunale,
ma lo so, ma io mi incazzo se uno chiama e dice che vuole bruciare i rom, e lo denuncio e sono felice di denunciare,
ma non denunci nessuno, ma non denunci nessuno, ma io non denuncio nessuno,
dovresti dire è un'immondizia,
ma io non denuncio nessuno,
riapriamo le camere a gas,
ma io non denuncio nessuno,
perché le persone normali, ma non
esagitate, ma se vuoi passare la vita a denunciare, ma se tu
si incazzano se uno dice riapriamo le camere a gas,
gli vuoi spiegare per favore,
ma no, ma non c'è da spiegare, uno normale si incazza,
va bene, d'accordo, allora io non mi incazzo, non sono normale,
ma dico uno normale,
io infatti non sono normale,
ma non la sensibilità altissima,
Giulio,
se
benissimo.
Uno ti dice le camere a gas vanno riaperte,
Giulio da Roma,
secondo me non è normale,
va bene, d'accordo,
me.
Hai ragione tu, Giulio, da Roma, Giulio, spiegagli,
credo di sì, purtroppo,
sì, ma siccome purtroppo siamo in una trasmissione radiofonica, non siamo in tribunale,
ho
diverso.
Capito, ma uno va mandato a quel paese, gli va detto lei è un pazzo, è un razzista,
gliel'abbiamo detto, ma tanto non capisci,
non ce fa parlare, io volevo dirti, no. Parenzo, scusami, ho 2 secondi, meno male, io ero di sinistra, ho fatto l'università, sono andato a fare un concerto, un bene, non mi volevano far suonare perché ero vestito troppo bene, perché? Perché erano quelli come te che siamo sì, tutti sì. omologati, tutti puliti, tutti de qualcosa eccetera, oppure non possiamo muoverci, ma facciamo parlare a tutti, io voglio sapere che c'è della gente che brucierebbe i rom, perché così almeno lo sappiamo prima di quando vanno poi la mattina zitti zitti ti fanno il bello, il bel gioco, scusami, il bel viso al cattivo gioco, e domani mattina vanno lei, li bruciano davvero, rendiamocene conto della io ho studiato statistica all'università, quindi qualche cosetta nel mio piccolo l'ho un po',
no, ma Parenzo basta strillare, deve strillare di fronte a questi strilla delle...
ma che lui rabbia. Urla sempre, ma capisco
porto
che
la
è il gioco del programma,
ti porto
è
la denuncia,
no,
ma
non
che
è che
denuncia,
sto
pubblico su Facebook,
ma denuncia di cosa, ma la denuncia,
ma
pensa, ma pensa che, ma lascia perdere, ma fai denunciare gli altri, che denunci, ma che denunci, ma farà, ci sono 1000 associazioni per denunciare, lasciale denunciare, no, ma che ti frega, ma sei il conduttore di questa trasmissione, che denunci, ma che fai il paladino, che sei il paladino del, il paladino dell'antirazzismo, ma che vuol dire,
io certo sono antirazzista,
ma che vuol dire, ma sei
il
conduttore, ma conduci questo programma, ma lascia, ma segnala e fai denunciare gli altri, no, fai denunciare gli altri, ma denunci che te, ma che vuol dire, ma non vuol dire niente.
No, scusami, non ho capito.
Rachele da Milano, ma lascia perdere, dai, Rachele da Milano,
no,
fai denunciare gli altri, Rachele da Milano.
Ma anch'io, se uno offende,
vabbè, denuncia, fai quello che ti pare, denuncialo, perdi tempo, denuncia, perdi tempo,
non
Rachele
tempo
da Milano, vai.
Niente, non si può tollerare,
va bene, non ti preoccupare, c'è gente che li denuncia, li denuncerà.
Meno male.
Bene, allora per non perdere tempo tu a denunciare.
Non è perdere di tempo.
Rachele da Milano, vai.
Fa parte del mio lavoro.
Infatti, guarda, Rachele da Milano. Sì, sicuro. Rachele, vai.
Perdita di tempo,
secondo me sì, Rachele da Milano.
Domani pubblico su Facebook.
Ma
buonasera,
che cazzo
posso
che
intervenire?
Rachele da Milano, vai.
Posso intervenire?
Dimmi, dimmi, Rachele.
Allora, chiamo per la storia dei tassisti di Torino.
Vai.
Allora, come hai detto tu poco fa, scusa se mi permetto, posso darti del tuo,
sì,
vero?
Sì, sì, vai, vai, Rachele. Allora. Sei una tassista?
Sì, sono una tassista, sono una vecchia tassista. Allora, mi collego al fatto di Torino.
Sì.
Allora, quando tu dici poco fa, perché io ti seguo tutte le sere, anche stasera dall'inizio, che alla stampa dà fastidio la verità... E questo è il punto. Tu ti avvali di quello che scrivono i giornali. Peccato che i giornali prendono i soldi della pubblicità da questa società Uber.
Vabbè,
è tutto,
ma lascia perdere,
facciamo,
non c'entra niente. I giornali non sono pagati da Uber, non dire cazzate, dai Rachele, su.
No, no,
i giornali non sono
soldi.
Pagati da Uber, chiaro? La libera stampa italiana, per quanto possa essere libera nonostante tutti i paletti, non è pagata da Uber. Ci saranno alcuni casi che non conosciamo di persone che magari, ma io non credo che siano, come dire, prezzolate, ma non è che la stampa italiana è pagata da Uber per raccontare un'altra storia, non è così.
Non è così?
A mio parere non è così.
Io ho notizie di 24 milioni di dollari da spendere nella stampa. Qualche motivo ci sarà, no, di questi 24 milioni. Ma a parte questo, non me ne frega niente di quello che scrive la stampa. A me interessa di dire quello che voglio io in questo momento. Allora, i signori che dicono che siamo noi che provochiamo.
Ma io non lo so, io mi riferisco a un caso di Torino, però molto molto chiaro, in cui ci sono diverse interpretazioni, diverse.
Sì, si sono auto buttati sotto la macchina i colleghi.
Ma io non lo so.
Si sono fatti male da solo per dire che.
Ma nessuno dice il contrario. Questa signora che era dentro la macchina, che non so, che non credo sia prezzolata da Uber e pagata da Uber, credo di no, racconta un'altra storia. Racconta che questa macchina è stata circondata da 4-5 persone. Queste 4-5 persone hanno circondato la macchina e hanno battuto con la mano sul cofano. Insomma, volevano in qualche modo, tra virgolette, aggredire, secondo questa ricostruzione, il driver Uber, il quale, impaurito, ha messo sotto qualcuno ed è scappato. E sono arrivati da un posto di blocco della polizia e hanno raccontato quello che era successo, punto e basta.
Ci è saltato da sola, a pie pari, si è fatto male da solo.
Non c'ero io e non c'eri tu, capito?
No,
non c'ero io e non c'eri
quello
tu.
Che è successo a me settimana scorsa.
Dimmi.
Allora, questi signori sono stati istruiti da questa società per provocare. Settimana scorsa a me è capitato fuori di un locale, ho visto caricare il cliente, sono rimasta in macchina, non ho fatto niente, questo è sceso dalla macchina, è venuto vicino, fa: prova a mettermi le mani addosso, vi facciamo ritirare le licenze.
Vabbè,
la provocazione per poi avere loro la parte della ragione e noi siamo i soliti fetenti. Queste sono le verità oggettive di tutte le sante sere sta gente viene fuori per provocare. Io
vabbè,
dico solo una
però,
cosa
adesso io,
se
scusami,
la legge
Rachele.
La devo rispettare io, Cruciani,
sì.
Se la legge la devo rispettare io, la rispettino anche gli altri, anche se sono multinazionali, sono stati bloccati,
caso...
devono andare fuori dai coglioni.
Ciao Rachele, ciao,
ciao. Ciao.
Come sapete ha vinto Giovanni Toti, il quale sembra che possa riuscire anche a fare una maggioranza, Parenzo, perché la legge Liguria dice che tu hai il premio di maggioranza solamente col 35%, ha preso credo il 34,4%, però poi per il conteggio dei voti dei partiti sembra che riesca ad avere 15 consiglieri più uno, che è lui, che è il presidente, insomma ce la potrebbe fare senza inciuci o cose di questo tipo.
Beh,
o comunque senza bisogno,
che...
sì, senza bisogno di un appoggio.
La
allora, Paica però,
ha detto mai, quindi.
Noi ci colleghiamo adesso con Casa Scagliola, perché uno dice Scagliola è fuori dai giochi, no? Ti ricordi Scagliola? Sì, te lo ricordi.
Stai scherzando, cioè.
Che ne so, magari te lo sei dimenticato.
Scagliola? Per Toti avrà votato.
Ma certo, sì, è questo che ti voglio chiedere, perché con Toti non sempre è andata, no? È andata
no,
liscia.
Non è così scontato.
I rapporti,
che abbia votato,
a parte che l'ha già detto, ma comunque c'era anche il nipote, se non sbaglio, impegnato,
già, sì,
ha preso un sacco di voti ad Imperia, sarà sicuramente in consiglio regionale.
Perché l'ultima volta che l'abbiamo sentito raccoglieva gli asparagi, se non ricordo male.
Sì, ma è sempre questa cosa degli asparagi, non è che adesso sta sempre a raccogliere gli asparagi, cioè, che l'hai preso per un contadino, non ho capito.
No, è nobile mestiere quello del contadino.
Claudio Scagliola, buonasera, buonasera qui.
Buonasera a voi.
Come andiamo?
Molto bene.
Parenzo l'ha scambiata
bene oggi.
Parenzo l'ha scambiata per un contadino,
no.
Perché ormai si ricorda solamente degli asparagi.
No,
ma guardi
solamente.
Che non mi sento offeso quando mi si dà del contadino,
Perché
sono quelli che effettivamente faticano, lavorano e fanno la cosa principale.
Vabbè, ma
non a caso l'agricoltura è il primario,
Senti, ma senta Scagliola, ma non è periodo di asparagi, mi sembra, no?
No.
No, finiti, però gli ultimi li ho mangiati ieri sera.
Ah, ultimi.
E come va con la pipì? Perché che... hanno un grande effetto diuretico.
Ma che c'entra la pipì adesso?
Perché tu non sai
bravo,
niente.
Bravo, e servono moltissimo. Niente. L'unica cosa è che danno un po' d'ore, ma però sono diuretici perfettamente.
Cioè, non fanno fare una pipì, che... non sai niente, fanno schifo. Fare una pipì molto puzzolente gli asparagi.
Ma... proprio io dico che schifo. Dici.
Ma è antiossidante, quindi bravo. Fa mantenere giovane la testa e il corpo.
Io li mangio anch'io almeno due volte a settimana.
Ma non saranno sì, buoni sì. Come i miei.
Ma guarda, sono asparagi.
Scusate, ma, credo, ma questa cosa che fa cattivo odore, veramente è così?
Sì, sì, beh, sì. Non hai mai mangiato asparagi?
Sì, però mio padre era un grande raccoglitore, fissato con gli asparagi.
Sì, sì, fanno cattivo odore, nel senso che sono molto intensi, lo senti proprio nella pipì, nell'urina. Ma non penso che abbiamo chiamato Scaiola per l'urina.
Pulisce i reni, non l'abbiamo chiamato per questo, certamente.
Pulisce,
però...
lava. È antiossidante, è importante.
Ma io voglio capire se lei ha votato Toti, come sicuramente ha fatto, turandosi il naso, perché insomma noi ricordiamo tutti gli scazzi che ci sono stati fino a un anno fa per le elezioni europee, eccetera, eccetera. È tutto finito oppure no?
Ma è tutto finito perché ormai in Europa non ci sono andato, cioè Toti non mi ha voluto in Europa perché se no c'era la preoccupazione che io potessi rubargli il posto. Sì. Che sbagliava, è
passato.
Ma io... dimentico.
Non se l'è legata al dito. Non se l'è legata al
dito. Dopodiché me lo sono trovato in Liguria candidato presidente e sulle prime non è che ero molto soddisfatto.
Ha storto il naso.
Però siccome la paita non mi andava bene, io ho detto comunque è meglio Toti della paita. Poi dopo Toti è arrivato in Liguria,
sì.
Ha fatto una campagna elettorale intelligente e ho levato il comunque. Meglio Toti di gran lunga che la paita.
Per cui niente urne con naso turato per votare suo nipote, no?
Ho fatto anche diversi parecchi incontri, mi sono dato da fare.
Ma vi siete sentiti per telefono?
Guardi, l'ho sentito al telefono l'altra sera, dopo che ha fatto il match con gli altri candidati a Sky, tra l'altro una bellissima trasmissione, dove lui ha vinto alla grande. E allora mi sono complimentato dicendo sei diventato bravo.
Ma aveva il suo numero? Sì.
L'avrà trovato, gliel'avrà dato Berlusconi.
No, vabbè, ma lei, chi ha chiamato chi? Se è lei che ha chiamato Toti.
Toti ha chiamato me.
Ma no, non è vero, è lei che ha chiamato Toti. Adesso non
no,
è che
no,
Toti
è
così
Toti
dopo...
Toti che ha chiamato me.
Vabbè, comunque, vi siete sentiti? C'è stata la grande riconciliazione.
E io ero anche tutto emozionato quando mi ha chiamato Toti.
Dai, su. Se è lei che ha chiamato Toti dopo il coso, ma è un po' di anche... Non è mica una concessione pazzesca, dire che lei ha chiamato Toti. Lei ha chiamato Toti perché si voleva complimentare.
No. Ma guardi che io sono famoso per le mie gaffe che derivano sempre dalla chiarezza del mio pensiero. Cioè io dico quello che penso.
Come quella su
e
Biagio.
Quindi non avrei nessuna preoccupazione a dire cose diverse. No, mi ha chiamato lui, forse perché aveva saputo, questo può essere, che io, che ho visto la trasmissione davanti ad altre persone,
cioè, era rimasto
e ho
contento,
detto, quanto è bravo Toti, ha vinto 6-0.
Come,
gliel'abbiano riferito.
Come cambiano le cose comunque. Un anno fa c'era l'avvelenamento. Poi però in politica mai dire mai. Mai dire mai. Si può dire
no,
che...
poi io non ho mai serbato rancore. Io sono uno senza rancore.
Ma scusi Scaiola, ma non è che per caso a parte suo nipote, vabbè, che ha preso i voti in Liguria e in Consiglio.
No, che ha preso i... che ha fatto il primo eletto di tutti i partiti, di tutti.
Vabbè.
Quindi non male.
Dunque gli Scaiola non muoiono mai, cioè uno Scaiola è per sempre, si potrebbe dire. Uno Scaiola è per sempre. Ve lo terrete per sempre o no?
E la differenza è che non è per tenuta dinastica, ma è perché consenso popolare.
Sì, vabbè, d'accordo, però uno dice uno Scaiola sarà per
come
sempre.
Lotta, Scaiola, come
ma
lotta.
Chissà, guardi, ho anche due figli, va a sapere. Una mi fa la zanzara in casa addirittura, quindi ce l'ho... Chiara, che è Lucia, capito che è collega vostra.
Sì, come no,
ce la saluti,
però non hanno voglia loro.
Ecco,
non
ma
hanno
ecco,
voglia,
loro non hanno voglia, ma se loro avessero voglia glielo sconsiglierebbe ai suoi figli di fare politica, dopo tutto quello che è successo a lei, le vicende giudiziarie, molte archiviate, altre ancora in corso, però insomma vedremo.
No, non molte archiviate, tutte archiviate.
Vabbè, adesso ce n'è ancora
ne
una. Ne mancano due.
Ma,
appunto, quello dicevo.
Una e mezza.
Vabbè, quello dice. Ecco, se i suoi figli, che non hanno nessuna intenzione, da quello che so, uno credo lavora in finanza, l'altra fa la giornalista, dovessero dire: beh, voglio fare politica, lei che cosa direbbe? No, mai. Bah, dopo...
io sono per la libertà, facciano quello che vogliono. Certo è che di questi tempi, secondo me, è difficile che crei appeal far politica.
Però comunque io lo sconsiglierebbe, su.
Ma sì, adesso non sarebbe, non gli interessa. Ma, no, ma non, non si pone il problema, sono due ragazzi intelligenti.
Vabbè, meglio che non facciano politica, questo si
può dire. Intelligente non fa politica.
Meglio uno intelligente. Ma adesso, uno intelligente non fa politica.
Ma come si fa? Ma si rende conto quello che è successo la settimana scorsa?
Che è successo?
Io sono amico di Caldoro, molto amico di Caldoro.
Che è successo?
Quindi sono dispiaciuto che Caldoro non sia eletto.
Vabbè, è quello, vabbè.
Ma le pare normale che dobbiamo diventare, io devo diventare difensore di De Luca? Ma guardi che quello che ha fatto la Bindi è una roba di una gravità spaventosa.
L'abbiamo detto.
Spaventosa. E le pare che di questi tempi si possa pensare di far politica?
Lo so, la Bindi ha fatto questa mossa incredibile, anche noi l'abbiamo criticata qui, soprattutto nei tempi, in tutto, vabbè, è una mossa politica.
Eh sì, ma attenzione, ma lei ha intenzione, quando uno c'è una carica pubblica.
Lei ha intenzione di tornare attivamente in politica o no? Ci dia questa novità. Questa...
Guardi, sono stato attivo quello che è stato necessario e utile perché si vincesse la Liguria per quanto potevo col mio contributo.
Sì.
Punto. Adesso ho avuto...
No, ma lei sogna di tornare in Parlamento o no? O non gliene frega più niente?
Basta,
mi dica la verità.
È una cosa che ho già fatto.
Non gliene
ho già
frega
fatto
niente.
Tante cose.
Le cose
quello
potrebbe
che
fare.
Mi, guarda, se c'è una cosa che mi sconfiffa un po', che mi fa un po' di.
Diciamolo.
Mi fa un po' di roba, è quella di dire: ma insomma, di là c'è Renzi, di qua c'è Salvini, ma non lo possiamo costruire un partito che invece che prendere il 9, il 10%. Possa prendere il 20-25% dei moderati italiani?
Lei non ci crede a Salvini leader, non ci crede molto?
Guardi, Salvini è un uomo intelligente. Salvini è un uomo che ha fatto una buona campagna elettorale.
Ma non può fare il leader nazionale.
Ma da lì a pensare che l'antisinistra possa essere di Salvini o qualche... Può darsi, non dire mai. Però io credo che l'alleanza con la Lega, alleanza con la Lega, la si debba fare...
Come Liguria,
Costruendo un partito che abbia... una presenza forte che abbia
ho capito.
Ideali, dei valori, insomma. Cioè questo mondo non rappresentato sempre l'asse portante dell'Italia deve nascere.
Però Parenzo, io questa cosa molti mi stanno scrivendo, vedi com'è la storia, perché poi la politica sì, è interessante, per carità, abbiamo la passione, io sempre più sfumata, tu ancora ce l'hai, un sacco di gente mi sta scrivendo su questa cosa degli asparagi,
perché sono tutti ignoranti, però,
ma mi stanno dicendo: come fai a non sapere che gli asparagi creano questa situazione qua di una pipì che odora forte? Ma veramente l'interesse per queste cose qui, le cose della vita normale, della vita comune, è fortissima. Le farò ascoltare, Scaiola, dopo la pubblicità, una cosa che non le farà piacere, di Sgarbi. Non le farà piacere, non lo so in realtà, di Sgarbi qualche giorno fa proprio a Imperia. 800 24 00 24, torniamo subito, dopo la pubblicità.
Cruciani, datti una calmata, dai, capito?
La Zanzara.
Condannato ad ascoltarvi, sono costretto proprio a causa forze maggiori a sentire la vostra radio, la vostra trasmissione, non posso farne meno, sono proprio condannato.
La Liguria è il centro del mondo, la Liguria che qualcuno ha soprannominato l'Ohio di queste elezioni, adesso non esageriamo, Renzi è andato in Afghanistan, nonostante diciamo una presenza clamorosa in televisione, ha raccolto, ma secondo me non è un dato che si può giudicare, 2.135.000 voti su 18 milioni di elettori. Qualcuno dice un fiasco, però le elezioni locali non c'entrano niente né con quelle europee né con quelle nazionali. Certamente da questo punto di vista adesso per Renzi è molto più complicato magari arrivare a quel 40% della legge elettorale, non c'è dubbio.
Diciamo che le due candidate di matrice renziana hanno preso una scopola pazzesca.
No, una soprattutto.
Cioè, le due, sì, però anche la Paita ha vinto le primarie.
Non è proprio renziana.
Come la Moretti, era prima bersaniana e poi è passata con Renzi.
Sì, però è molto più, diciamo... È molto più burlandiana, diciamo.
Ho capito,
no?
Ma era sostenuta da Renzi.
Sì, però non è proprio una renzina, diciamo.
Ma
come la Moretti.
Neanche la Moretti inizialmente era una renziana. Era
sì, però fa parte di quel gruppo, diciamo, di donne che sono passate con Renzi, certamente da Bersani, e che però sono molto più legate al premier rispetto alla Paita. Dai, diciamo la verità. Mi sbaglio, professor Scaiola, no?
La Paita è
la protesi di Burlando.
Esatto, non proprio
ed
di
erano sì, gli uomini sì. di D'Alema.
Ma lei non stava così antipatica però la signora Paita, eh? Cioè...
No, la Paita è nervosa, è agitata.
Scusi, lei consiglierebbe a Totti di fare un se fosse necessario un accordino col PD lì in Liguria?
No.
No. No. Così,
no, perché
secco.
Il PD in Liguria è un PD arretrato, cioè non è cambiato nulla, sono gli stessi che erano prima nel PC, stesse persone.
Addirittura.
Hanno fatto i giovani nella Federazione Giovanile Comunista e avanti così. Quindi no, non ci sarebbe quel terreno di cultura. Secondo me oggi non c'è da nessuna parte, ma sicuramente in Liguria non ci sarebbe.
Sgarbi su una delle vicende che riguardano Scajola, sentiamo.
Imperia. Mi pare per il momento indenne nonostante le vicende accadute al vostro noto politico locale, però anche quelle sono tutte cose, cioè, uno si innamora di una ragazza e diventa per questo mafioso, già è difficile discutere che sia mafioso ma tacena, perché anche per essere mafioso ci vuole un po' di qualità, tutte cose da pazzi, non lo so, mi pare una vicenda molto chiara di un uomo di una certa età che si è innamorato di una donna. Sarà un problema della moglie di Scajola, no? La mafia, la cosa, la roba da pazzi. Scajola è pure una persona che avrà avuto i suoi difetti, ma lì insomma l'idea che insomma, è tutto ridicolo. Battacena, poi io conosco Matacena, quindi so che l'Andrangheta non sa cosa farsene di Matacena. Conosco anche la moglie di Matacena e posso capire cosa se ne poteva fare Scajola.
Che vuole dire a Sgarbi Scajola? Mi scusi la crudezza, ma era una cosa abbastanza divertente, però.
Ma Sgarbi cerca sempre di le curiosità che fanno suscitare interesse. Sgarbi è fatto così. E poi dopo quel settore lì per Sgarbi è un settore importante della quotidianità, quindi c'è sempre molto attento a questo. Può darsi
non mi dica che lei sia che lei è allergica a quel settore lì, scusi, le donne.
No, per carità, non sono allergico, però ecco, do meno importanza, diciamo, nelle mie ordini di lista, do meno importanza di quella che dà Vittorio, ecco.
Cioè,
però... lei dice che Sgarbi è una concezione un po' tolemaica della gnocca, detto
bravo.
Concezione tolemaica detta in
e poi dopo
così.
Insomma, casomai se il libro l'avesse presentato domani avrebbe fatto una cosa diversa, ma siccome l'ha presentato l'altro ieri,
sì, no, ma era Imperia
sì, certo.
Ma sull'amore sbaglia completamente o riporta solo quei titoli che già commentammo una volta dei giornali?
Per carità io sono in regola, a posto,
sempre innamorato di sempre innamorato
con
di
mia moglie, sto benissimo, quindi non c'è. Ma d'altra parte capisco che il gossip in un'inchiesta così dove non c'è niente, ma proprio niente.
Dici se sono attaccati all'innamorato.
E chi ha messo il gossip? Perché se non ci mettevano il gossip, cosa ci metteva?
E chi ci ha messo sto gossip? I magistrati, dice lei.
Gli inquirenti prima ancora, quelli che hanno preparato il piattino, e poi dopo il magistrato che ci ha messo la firma.
Lei si sente un po' Lazzaro? O no?
Sì, sicuramente, perché me l'ha messo in testa il vescovo.
Il vescovo? Cioè? Come il vescovo?
Sì, il vescovo, ma questo già l'anno scorso, mi ha detto che Lazzaro era proprio il mio riferimento, perché ogni volta poi ritorno sulla breccia, cioè non...
Allora ho ragione io, uno Scajola è per sempre, cioè secondo me alla fine tra suo nipote, forse magari che ne so, sua figlia o suo figlio, ma lei dice di no, lei che vuole fare non so che cosa, dopo tutti
i casi... No, io non voglio fare più niente,
vabbè, come
tutto
più niente, ha detto
vita.
Che vuole fare di nuovo il partito,
no, voglio,
vuole
mi piacerebbe collaborare a fare l'aiuto regista della costruzione di un partito moderno, efficace,
efficiente,
questo è quello che mi piace.
Avevo capito l'aiuto
non
regista.
Non voglio nessun incarico.
Per un momento avevo capito l'aiuto regista di qualche cos'altro, così mi era venuto.
Che
volesse cambiare mestiere. Che ne so, voglio fare l'aiuto regista di... Non so,
no,
di...
ma ha ragione la voce sottofondo,
No, che io sono fissato.
Sgarbi, ha ragione Parenzo, di Sgarbi sconfinfa.
È fissato, no, ma mi sconfinfa. Ho sentito queste cose qua, diciamo che sì,
è
che mi hanno un po' colpito.
Scajola, è fissato. Guarda,
vabbè, comunque, l'aiuto regista. E chi è il regista?
Berlusconi. Il regista c'è, prima c'è Berlusconi che è il regista. E io spero che voglia fare il regista. Spero
regista,
che voglia.
Un po' vecchio, anzianotto.
Ma è che sono tanti aiuti registi allora lì,
bravo.
Il problema
ma
è
adesso,
questo, amico
ecco,
mio.
Ma adesso secondo me bisogna proprio fare in modo che sia una roba
che possa prendere anche vincere la Palma d'Oro.
Ma qui è il 10%. Siamo ridotti, Forza Italia si è ridotta al 10%. Roba. Scusi un attimo, ma lei, Toti, come leader nazionale, ce lo vede lei nel futuro?
Come protagonista candidato premier per il centrodestra, al momento non lo vedrei, però è vero che non lo vedevo neanche candidato presidente della regione.
No, non lo vedeva
e
proprio
poi
lei.
È cresciuto e ha fatto una buona figura.
Non lo vedeva proprio.
Quindi
lei.
Va a sapere.
No? Ma se gli hai chiesto un po' scusa per le cose che ha detto, no? È sempre lui che deve chiedere scusa a lei.
No, non mi ha detto quello. No. Le cose che ha detto erano bruttine.
Era bruttino, ma dovrebbe chiedere, si aspetta delle scuse ancora.
Erano bruttine. Erano, diciamo, erano cose dette un po' sullo stile della Bindi.
Sì, la morale. Sì, era un po' bindiano all'epoca. Sì,
un po' bindiano.
Era un po' bindiano.
È bindiano.
Che ancora dentro qualche cosina su Toti ce l'ha ancora. Poi la Realpolitik.
Poi ha vinto,
il nipote. No, ma non solo.
Adesso è l'eroe del momento perché è quello che ha, come dire, ridato fiato a Forza Italia.
Vabbè.
Quindi è l'eroe del momento.
Vabbè, comunque si aspetta ancora le scuse.
Ma guardi che ripeto, è stato bravo.
Ma si aspetta le scuse, si aspetta ancora le scuse per quella roba o no? Per quello che disse all'epoca o no?
Ma sa, quello io non servo rancore. Ricordo, servono ancora.
Grazie, arrivederci.
Io avrei
grazie.
Paura.
Mi raccomando, non mangi troppe asparagi, perché poi puzza.
Poi l'anno prossimo, quest'anno non va bene, ve li mando.
Grazie. A presto.
Arrivederci. No.
Allora andiamo a Prato. Vincenzo, vai.
Pronto?
Dimmi.
Salve Parenzo, no, volevo chiamare per commentare un po' di un po' di questa cosa che ho visto qualche giorno fa in una trasmissione americana.
Sì.
E in pratica c'è questa pratica iniziata da tante donne americane, vanno dal ginecologo, nel senso che si fanno fare delle iniezioni di collagene al punto G per aumentare il loro piacere.
No, ma aspetta, è interessante passare da Scaiola.
Si inserisce?
Esatto. No, non si deve inserire. Questa è la bellezza che non capisci. Allora, dunque, Vincenzo, spiegami bene. Hai visto una trasmissione? Che succede qua?
Sì.
Hai visto una trasmissione dove ci sono delle donne.
Le signore andavano nel laboratorio del ginecologo, si mettevano a sedere, eccetera. Un ginecologo gli spiegava con calma come fare, addirittura prendeva anche le misure, eccetera, eccetera. Quando introduceva punti puntini il ginecologo e lei sentiva il piacere, avevano trovato il punto G. Cosa faceva a sua volta il ginecologo? Poi preparava.
Sì, abbassa la radio, amico mio, sennò non si sente.
Va
allora?
Così?
Sì, no, sì, però poi parla anche bene perché fai come Parenzo, se no che schiacci mille tasti. Vai, Vincenzo.
Allora, dicevo, quando poi hanno trovato il punto G, il ginecologo poi somministrava con una puntura a quel punto G trovato il collagene per aumentare di spessore il punto G.
Cioè aumentare il clitoride, che cosa?
No, all'interno proprio.
Cioè, all'interno. Per aumentare il piacere, a parte che bisogna individuare la zona del piacere.
Bravissimo. Quindi,
Tu dici che ci sono delle persone in America, io adesso non sono così aggiornato, che con delle iniezioni, con una specie di piccola operazione, fanno aumentare la zona del piacere, questo dici?
Esatto.
Torniamo a Parenzo, perché a questo punto è interessante sapere. Perché ci racconta questa cosa lei, Vincenzo? No? Questo è interessante, Parenzo. No?
Volevo parlare proprio di questa cosa, dico io, mi sono messo, perché una donna aria a quel punto da farsi addirittura somministrare il collagene? Domanda, è troppo perversa la donna o siamo noi maschietti che abbiamo un calo e non le soddisfiamo?
Sono quesiti che meritano di avere risposta da sole 24 ore.
Le domande di Vincenzo da Prato. Allora, caro Vincenzo, tu vuoi sapere, è una follia femminile.
Chissà se il professor Ricolfi, editorialista del Sole, darà risposte a queste domande.
Magari anche
del canale dove si è visto questa cosa?
Non lo so, sarà. Sì, lo puoi dire tranquillamente, certo, qui si può dire tutto. Ma qui si può dire tutto, amico mio, ha visto che dico, dice la gente.
Sul canale Cielo.
Sul canale Cielo di Sky, di notte fanno sempre un sacco di programmi un po' otto su Sky, ottimo. Tu non vai mai su Cielo, Parenzo?
Ogni tanto vai
su Cielo dopo le 23, è fisso il pallino rosso. Le 23, su Cielo il pallino rosso, ottimo.
Ho bisogno di stimolare la fantasia.
Ma figurati, fra un po' di anni, altro che stimolare, c'era bisogno, oltre che del Viagra, pure dei cose, pure dei film porno. Scusi, Vincenzo, io dico una cosa, ma la domanda è seria quella che pone Vincenzo, cioè una domanda serissima. bellissima. Sono gli uomini che non danno più piacere, non riescono più a soddisfare le donne, oppure effettivamente un problema femminile, giusto Vincenzo?
Esatto, diciamo,
è un non è facile rispondere. Fermi tutti.
Sì, ma dai, fatti bravi.
La zanzara.
Oh, make me over. I'm all I wanna be.
È meglio che non mi incontri il tuo galoppino Cogliarenzo. Cogliarenzo? Vabbè, perché? Che cos'è? Se non un enorme coglione.
E andiamo con la rubrica più richiesta della zanzara, Radio Padania.
Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera,
guarda avanti.
Servi di Roma fuori.
Allora, caro Parenzo, abbiamo questa volta, anzi partiamo questa volta con Barin.
Galleria degli Orrori, atto primo.
Guarda avanti.
Guarda oltre. Se sei ancora lì in questo momento, tra poco arriveranno i vigilantes padani. Ti prenderanno, caro ciabattante, e ti riporteranno nel tuo paese. Tu questa cosa non l'hai mica capita, eh? Cioè, questa è la grande sorpresa che non sai. In Veneto sono già usciti in questo momento da tutte le caserme le ruspe a caccia di rom e chiaramente di ciabattanti che non abbiano il permesso di soggiorno.
Figlia
la lì. Beh sì, però voglio segnalare a Barin che pochi minuti fa, o un'oretta fa, poco più di un'ora fa, anzi, proprio qui a Radio 24, il suo leader Salvini ha detto che in Veneto non si può fare un cazzo.
Sì.
Cioè che in Veneto Zaia
era tutta propaganda elettorale, praticamente.
Non può fare nulla.
No, ma era tutta propaganda elettorale.
Non ha detto questo.
Quello è il sottotesto.
Adesso tu gli stai attribuendo parole che non ha detto.
Ci sto pensando. No, lo dico.
Ha detto che in Veneto Zaia non può fare nulla contro i campi rom, nulla, zero.
Quindi era tutta propaganda elettorale.
Beh,
se governiamo noi, spianiamo tutto. Non spianano nulla se non il loro cervello, come quello di Barin, che andrebbe
Barin.
Spiegare. Se c'è, ma non c'è il cervello.
Ma dai, adesso esageri con Barin.
Se può essere cervello. Ma uno può dire a una radio che stanno uscendo le ruspe dalle caserme.
Ma certo, lo deve dire.
Un minorato mentale può dire una
roba. No, gli hai dato del minorato mentale, adesso non va bene questo.
Ma no, mi dispiace per i minorati mentali. Questo sicuro, si possono offendere, sicuro.
Di onnipotenza.
Stiamo per cancellare definitivamente il vostro campo. Per piacere, uscite entro 5 minuti.
Gli diamo 5 minuti, e che cazzo, non siamo mica così violenti. Dopodiché, rom, ciabattanti, immigrati senza permesso di soggiorno o umanitario, o che cacchio, fuori dai coglioni.
Io però io lo adoro Marita,
sì, no,
perché
chiedo...
come Radio Milcolin, sai Radio Milcolin durante la guerra Hutu Tutsi?
Ma è radio idiota, dai.
No,
ma quella roba lì ha provocato una strage tra Uzi,
sì, diciamo,
e Tutsi, no?
In modo adesso non se la prenda con me,
questa è radio idiota.
No, perché,
ma no, è più semplice,
è casareccia la cosa, però
ma è
rispetto
radio
a quella
idiota.
Dietro là c'era il genocidio, quindi...
Pronto, chi c'è in linea? Radio idiota,
dai,
si dica
su.
Padania libera, non si può più dire niente, po' adesso. Via i rom!
Bravo, dica! Ha cucinato la polenta
sempre
taragna.
Sempre a Radio Padania, a Parenzo, stavo dicendo, con il conduttore Morelli, Salvini dice che beve nocino a torso nudo per festeggiare la vittoria, ma questa l'abbiamo già sentita.
Guarda oltre i monti.
Eccomi.
Buonanotte, eccomi. Matteo. Buonanotte, Matteo, come va?
Sto bevendo un nocino sul balcone.
Ecco, Salvini shock, nocino sul balcone. Ecco.
Cosa devo fare? No?
Tu non puoi fare niente, perché
tutto
qualsiasi
scioccante.
Cosa che fai verrà usata contro di te sulla stampa.
Salvini, non ho la maglietta, peraltro.
Ah, Salvini hot, desnudo. Salvini hot,
no,
beve
non
il
sono nudo, detto che non ho la maglietta, non sono nudo.
Allora, semi nudo, mettete il bollino rosso su Radio Padania.
Vabbè.
Servi di Roma fuori,
E andiamo a...
A me piace come li tratta, hai sentito come li tratta?
Chi?
No?
Come li tratta?
Bellissimo.
Salvini,
quello da mandare. Bello come li tratta, con l'assoluto disprezzo. Dici dai, 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 cosa vuoi intervistare? Cioè, li tratta come devono essere trattati, vedi? Salvini,
ma non dire cazzate, dai.
Ma perché fai risentire alle domande dei due, servi della gleba. Senti, come il sovrano...
stasera servi della gleba quei lavoratori di Radio Padania.
Mica ho detto che sono due stronzi.
Dai, cioè, no, se avessi detto... Ma come no? Gli hai detto, no, la gleba, quell'altro no, direttore di andato mentale.
Aspetta, ma fammi spiegare. Se avessi detto che quei due sono due stronzi, cosa che non ho detto, cioè, non ho detto che loro due sono due stronzi. Avessi detto che quei due sono due stronzi, dici, beh, Parenzo ha dato degli stronzi ai conduttori di Radio Padania. Cosa che magari posso aver pensato, ma non ho detto. Cioè, non ho detto che allora... i due conduttori sono due stronzi. Sono due servi della gleba molto simpatici, però.
Stai esagerando.
Che si
fa...
Servi della gleba, ma chi
si fanno trattare da servi dal loro capo, dici.
Ma senti il feudatario
Davide
come li ha
da Ferrara,
il
Davide.
Capo del feudo, come li ha
Davide.
Trattate? Senti.
Buonasera, mi sentite?
Dimmi. Sì, sì, ti sentiamo, vai.
Servi della gleba. Niente, io praticamente ho chiamato per la denuncia di Parenzo.
Sì. Quale denuncia? Ah, la denuncia quella che vuole fare nei confronti di chi ha chiamato la zanzara l'altro giorno.
Bravo.
Patetico, ridicolo.
Chiama, dimmi.
Siccome lui diceva che uno che chiama, che dice riapriamo le camere a gas, dice lo denuncio.
È un nazista, direi.
Cioè, in che senso eccomi qua, Davide, scusami?
Sono venuto a prendere la denuncia.
Cioè, no? Perché tu dici che bisogna aprire le camere a gas?
Ma forse per risparmiare le camere a gas, no, però...
Però?
Qualcosa che risolve il problema in maniera definitiva.
Cioè, tu dici per risparmiare, no, le camere a gas, cioè costerebbero troppo. Allora che cosa utilizziamo con i ROM? Che ne so, il protone d'esecuzione?
Io avrei una soluzione. Avrei
ecco,
una soluzione.
Siamo qui tutto orecchi, dimmi.
Esatto, io li manderei tutti a casa di Parenzo, visto che a lui piace.
Vabbè, ma queste sono cazzate, dai, a casa di Parenzo. Dimmi quello, perché tu hai detto, voglio essere denunciato da Parenzo, eccomi qui. Allora, che cosa sostieni?
Sì,
abbi,
no,
il coraggio,
senso,
abbi il coraggio,
no,
delle tue opinioni.
No. Ma infatti
opinioni.
Il coraggio è questo. Io voglio dire solamente questo, siccome quando sento una persona che dice io denuncio, chi dice, sì, a parte che uno è libero di dire ciò che vuole, no?
Uno ha anche la libertà di denunciare,
e
io l'ho attaccato, e non sono d'accordo, dopodiché è libero di fare quello che vuole, ovviamente.
Uno si prende la responsabilità di quel che dice, no?
Certo, però
se no non esistono limiti.
Però quello che io dico, allora, chiama una persona che dice Sgarbi è un condannato, che poi sono fatti di dominio.
Lei dica quel che deve dire,
no,
lei,
però appunto, invece di girare intorno alla cosa,
perché se no dica
no, non sto girando intorno.
Sì, stai girando intorno,
sì,
Davide,
fatti,
perché devi dire quello
intorno.
Che pensi, perché hai detto all'inizio, all'inizio della telefonata
quello che penso è che io, come tanti altri che l'hanno già fatto, siamo liberi di chiamare, di dire, e abbiamo ovviamente i nostri buoni motivi per farlo, di dire che gli extracomunitari, gli zingari, i rom, eccetera, possono, per noi sono della spazzatura, non lo
spazzatura,
possiamo dire.
Ho capito, spazzatura.
Sì, ma perché?
Avanti, prego, dica, vada avanti ancora.
Il motivo è semplicissimo, cioè io penso che i fatti siano sotto gli occhi di tutti. Siamo l'unico paese che ha, secondo me, il maggior numero di extracomunitari.
Balla
colossale,
ma non importa, avanti. Balla colossale.
Vabbè, Davide, allora qual è il punto? Tu hai detto una cosa: sono spazzatura. Che vuol dire? Che cosa ci faresti con la spazzatura? La butteresti, evidentemente, se consideri spazzatura i rom e gli extracomunitari.
Cioè, altri uomini.
Certo, la smaltisci, la bruci, no?
La bruci. Bene, no, ma io questo, io volevo arrivare a questo. Cioè, tu stai sostenendo.
Certo. No, ma perché? Sì, ma sapete perché? Dal momento
ma non c'è da sapere perché. Non
vai,
c'è
vai,
da
dimmi, continua.
Dal momento che c'è gente che invece ama far entrare questo non so come definirle, queste persone, diciamo così, e sono felici del fatto che il nostro governo, oltretutto, queste persone le paga pure, perché lo sapete anche voi, insomma, che questa gente, insomma, riceve 40 euro al giorno per stare
40, sapete, 80 magari adesso.
Sì, vabbè, ma Davide, qual è il punto? Partiamo adesso al di là dei ragionamenti. Tu hai detto, io li considero gli extracomunitari, credo quelli illegali, non tutti in generale, o tutti in generale.
Certo, beh, ovvio.
Cioè, ovvio, quelli illegali, sì, li consideri insieme ai rom spazzatori.
Se non ci fossero neanche gli altri sarebbe meglio.
Se non ci fossero gli altri, cioè tu vorresti l'Italia bianca, in sostanza.
Bravo, esatto.
Ecco, se poi questo non si può definire razzismo, ditemi voi.
Ma definiscilo come ti pare. Ma...
No, no, ma chiedo a chiunque che ascolta di buon senso.
Se questo qua è. Io sono per la libertà di.
Ma io sono per la razza bianca.
Ma io sono per la libertà di razzismo.
Ma questo è razzismo o no?
Esatto.
Tecnicamente.
Se uno è razzista, è razzista.
No, ma non esiste nessuna legge che tutela la libertà di razzismo. Perché neanche degli Stati Uniti.
Dovrebbe, no, non è vero. In America c'è il Ku Klux Klan che scrive, come dire.
Ogni tanto ne arrestano qualcuno per fortuna qualche... perché considerano l'incitazione all'odio.
Peraltro. Beh, dipende, se dicono certamente che bisogna ammazzare la gente, effettivamente questo Davide qualche incitazione l'ha fatta, diciamo, a smaltire la spazzatura,
meno male.
La spazzatura.
Ma tu forse qualcosa ha detto
Davide,
questo
tu
di
come,
grave,
come procederesti nello smaltire la spazzatura? Questo è interessante sapere.
Vabbè, come procederei? Cioè, è ovvio che le soluzioni non sono molte, cioè, nel senso, o ve ne andate da soli oppure, non so, vi scarichiamo, non so, nel canale di Sicilia, ecco.
Vi scarichiamo nel canale di Sicilia. No, ma la spazzatura, magari,
cioè, la cosa vomitevole di questa persona, vomitevole,
vi spariamo nei barconi prima che arriviate.
Questo per quello che riguarda gli extracomunitari, per
non
quello
si
che riguarda
perché nella storia qualcuno lo ha fatto, sa, quindi non si preoccupi, è che
poi,
è in buona compagnia, caro razzista.
Ma questi zingari che cosa portano di positivo nella nostra società?
No, poi lei però confonde tra extracomunitari e zingari, fa un fritto misto,
ma tutto
diciamo.
Insieme mette, che gli allora, frega questo qua?
I signori Rom, voglio che i signori Rom, lei come li tratterebbe? Sì. Cioè i campi Rom, ecco, affrontiamo un discorso concreto, i campi Rom che abbiamo prima visto.
Sì, sì, no, vabbè, sono due cose diverse, ovviamente i campi Rom a me sinceramente non è che per me faccia molta differenza, perché guarda, delinquono entrambi, quindi alla fine non è che cambi molto, sinceramente.
E dunque?
Però io i campi rom sinceramente non li ammetterei.
Vabbè, quello abbiamo capito, insomma, però con i rom dentro, anch'io sono contro i campi rom, però detto questo, la soluzione qual è secondo lei?
La soluzione è che se ne tornino a casa loro. Cioè,
ma sono quelli che sono, ho capito, ma con i campi rom che facciamo? Li bruciamo? Li lasciamo uscire gli zingari? Le ruspa di Salvini? Il plotone d'esecuzione? Il trasbordo non so dove? Metterli in un'isola? Far esplodere i campi rom? Qual è la soluzione, la sua soluzione? Di Davide da Ferrara, se lei potesse decidere domani mattina, cosa farebbe?
Io cosa farei? Io sinceramente li manderei da dove sono venuti, oppure chi è nato qui e può permettersi un reddito regolare, un lavoro regolare, allora può restare. Ma siccome la maggior parte delinquono, lo sappiamo tutti, io li brucierei tutti, dal primo all'ultimo.
Li brucierei
Parenzo, compreso Parenzo che...
Brucierebbe pure Parenzo. Sì, ammazza, lei brucierebbe un sacco di gente però, Davide.
Sì, vabbè, lei gli si è bruciato il cervello, ma questo è un dettaglio.
Ma la gente inutile solamente, dai.
Tu capisci però, Davide, che querelare Davide da Ferrara è altamente ridicolo, forse più ridicolo delle cose che vengono dette, perché non ha senso,
Non bisogna sottovalutare queste cose che vengono dette quasi fosse naturale. Cioè la cosa grave è considerare normale
ma non
e
è
naturale
normale. Nessuno
questo.
Ha detto normale.
Eh no, invece è così ormai.
È quasi una liberazione. Devo
invece
dire
è
quasi una liberazione.
No, liberazione un cazzo però.
È quasi una liberazione.
E che barbarie.
Allora Marco da Rimini, vai Marco.
Pronto, salve. Io volevo intervenire per una cosa molto più frivola. Io mi sono sintonizzato un pochino, praticamente un po' tardi, avevo sentito il radioascoltatore di prima che parlava praticamente di iniezioni al collagene.
Sì,
ecco,
come
io sono un io sono un medico di Rimini, pratico queste cose, ma sono cose scientifiche serie.
No, ma assolutamente, assolutamente serie. L'ascoltatore di prima ha detto che aveva visto un programma su Cielo, un canale di Sky sul digitale terrestre, dove le donne praticavano una iniezione di collagene nelle parti come
ecco, nel
punto
G. Ti spiego. Questa tecnica in America la fa un ginecologo che si chiama Matlock, con un successo incredibile, ed è stata trasportata anche all'Università di Milano, Pescara. Ma,
cioè, ma che come funziona? Lei la pratica?
Certo.
Cioè, che fa lei?
È una cosa, io faccio il medico,
sono
un medico estetico, però diciamo che nell'ambito della mia specialità, che una volta facevamo soltanto un lab, adesso la ginecologia estetica è una delle cose che va alla maggiore.
E che come funziona? Dimmi, dica.
È molto 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 semplice, le spiego praticamente. Se noi facevamo una volta un discorso da bar, no? In cui dovevamo dire se una donna era soddisfatta, allora si diceva, una donna è soddisfatta se un maschio ce l'aveva più lungo degli altri. Faccio un esempio, no?
Beh, non è
questa
sempre
è
così,
una idiozia, perché innanzitutto i recettori sono laterali, quindi la lunghezza non c'entra c'entra assolutamente nulla.
La fermo un attimo, Marco, perché questo è un discorso fondamentale, direi quasi il discorso più importante che abbiamo fatto oggi. Per cui il piacere, come si dà piacere, serve, che tipo di misure servono, e poi le enormi e sconfinate praterie della chirurgia estetica, se possono aiutare, magari Parenzo ti vedo appassionato a questo discorso, se possono aiutare anche il piacere femminile, beh, sono cose fondamentali.
Lei sta diventando una persona spregevole.
State ascoltando un programma offerto da... Con la rete Interplanet il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. La Zanzara.
Con un chirurgo estetico, se non sbaglio, Marco da Rimini, stiamo parlando di alcune operazioni, non vi scandalizzate ragazzi, cioè, abbiamo parlato anche d'altro in queste due ore e mezzo, abbiamo parlato di grandi temi, Scajola, Salvini ospite, eccetera eccetera, però a un certo punto è intervenuto uno, perché era rimasto colpito da un documentario visto su Cielo, un programma, un canale di Sky, in cui ha visto delle donne operate nel loro punto G o nel presunto punto G con una siringone di collagene per dare più piacere. Allora Marco, tu fai questo tipo di operazioni, spiegami un po'.
Sì, ma questa, a parte che non è neanche un intervento chirurgico, ma è un intervento medico.
Medico, sì, fa, medico, sì, medico.
È un intervento, cioè, come ma... si fa un labbro, cioè non è che si pensa all'operatorio.
No, ma ho capito, labbro, no. In questo caso sono le grandi labbra.
No,
cioè, si entra dentro proprio?
No, funziona esattamente, parlavo prima. Cioè, se facciamo dei discorsi da bar, uno pensava praticamente che il piacere di una donna fosse dato chiaramente dalle misure del pene. Innanzitutto i recettori anche per la donna sono laterali, quindi non è neanche la lunghezza, ma in linea teorica.
Ma la larghezza, meglio la larghezza, questa è una cosa abbastanza banale che si dice. Meglio però, la larghezza della lunghezza, ecco, ma la proporzione come deve essere?
Io so
che tu hai timore che io banalizzi quello che stai dicendo, però è un problema serio. Allora, partiamo proprio dai fondamentali. Parenzo, ti vedo interessato a questo tema, ti sento molto interessato.
Sto prendendo appunti.
Stai prendendo appunti, anche perché bisogna che tu consideri queste cose, no? No, bisogna capire se tu dai piacere alla tua donna oppure no, perché questo deve essere...
Questo sarà, voglio dire, argomento di dibattito all'interno della coppia.
È importante.
Non nella radio presieduta dal signor Squinzi, e governata molto bene dal signor Napoletano.
Governata molto bene. Marco, no,
questo argomento sarà interno
alla
coppia.
Il rapporto quale deve essere? No?
Il problema è proprio la compatibilità, non è che esiste un rapporto. Ne faccio un esempio. Sì. Se io, non so, vado con 100 donne, sì, magari con 20 donne, se sono fortunato, dicono quello magari è stupendo, con altre
cioè il rapporto 12
il problema è anche questo, siccome anatomicamente tutti noi
siamo fatti in maniera diversa,
diversi chiaramente, quello che può essere stupendo con una persona e un'altra no.
Vabbè, sì, però adesso
è proprio questo, e le spiego esattamente poi in parole molto semplici.
Alla
no?
fine se c'è il pinolo, c'è il pinolo, c'è poco da fare.
Però il problema è esattamente questo. Mio. Quando
pinolo,
chiaramente,
se
quando
c'è il pinolo,
chiaramente un uomo ha un'eccitazione, chiaramente abbiamo che cosa? Per esempio un'erezione, quindi c'è un aumento di volume del pene, si indurisce, eccetera. Nella donna, cosa succede?
Che succede?
C'è una dilatazione. Fino adesso chiaramente il famoso punto G esiste, non esiste, sì, qualcuno ha fatto un'ecografia, qualcuno, sì, però se noi guardiamo in parole molto semplici, sì, vedete che magari moltissime donne hanno due tipi di orgasmi, uno praticamente si crede che l'85% sì, delle donne ha un orgasmo chiamato clitorideo, qualcuna sì, chiaramente ha anche l'orgasmo.
Però non facciamo adesso il manuale di spiegazione.
Però non è che voglio fare
queste operazioni.
Ecco, semplicissimo, il centro del piacere è il clitoride. In fondo il punto G non è altro che le parti terminali nervose del clitoride.
Capito Parenzo? Capito?
No,
attenzione, prendi appunti.
Segue il professore.
Allora, dunque l'operazione come funge?
Allora, funziona esattamente questo.
Ma io non voglio fare nessuna operazione.
È un'operazione, nel senso che quando c'è una penetrazione, sì, c'è una convessità praticamente nella parete del piacere della donna, sì, e molti punti il pene non li tocca.
cosa facciamo noi? Una cosa semplicissima, portiamo con un'iniezione che non è anche collagene ma di acido ialuronico,
sì,
dove c'è una concavità
e portiamo
una convessità, quindi la probabilità, le dico, di sì, toccare certe terminazioni nervose
è maggiore
100 volte.
Ah, ho capito.
Le dico, qui abbiamo, è chiaro, non abbiamo i numeri come in America, i numeri sono ancora bassi.
Capito, capito perfettamente.
Però abbiamo salvato dei matrimoni.
Ah, beh, questa è poi, tu questo stai dicendo, Marco, ho salvato dei matrimoni grazie, sì, a questi interventi.
Sì.
Questo è serissimo, questo è molto,
sì,
serio, questa cosa.
Cioè, praticamente parla molte, cioè, no, no, tante, no, volte mi le faccio un esempio stupido.
Sì.
Tanto in ambulatorio vengono tantissime persone che magari mi dicono: "Io mio marito non gli farò mai le corna, sono innamorato, però... sono tutto". Però come trombavo con quello di prima, scusa la parola. Hai capito? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che molte volte innamorare di una persona a livello fisico non è il massimo. Non è sempre così.
No, ma questo qua l'ho capito, Marco. Tu stai spiegando molto bene la situazione. Cioè, praticamente succede che molte donne ti chiedono: "Beh, io, siccome mio marito rispetto a quello di prima, non so perché, per mille motivi, mi dà di meno dal punto di vista proprio del piacere,
sì,
allora con un piccolo intervento. Con un piccolo intervento io aumento, diciamo, la zona erogena, la zona,
diciamo, no, la probabilità,
la probabilità che nonostante le
dimensioni esiste in medicina,
esatto,
la probabilità chiaramente di avere esattamente delle situazioni, chiaramente decisamente. Questo non serve per le persone anorgasme, cioè quelle che hanno orgasmo, ma per aumentare.
Beh, lo sai che lei spiega,
non hanno problematiche psicologiche,
Beh, certo, poi quello,
cosa,
quello è un altro discorso, problematiche psicologiche. Vabbè, io direi di riprendere Parenzo prossimamente, assolutamente, con Marco,
okay,
da Rimini, questa,
no,
le lezioni sul piacere femminile, ma
può essere anche un inserto della domenica del Sole 24.
No, quale inserto della domenica? Qui noi andiamo in onda lunedì.
Inserto culturale?
Vabbè, ma guarda che non sarebbe male.
No, poi alla fine è una cosa più seria di quello che si pensa, perché su certe situazioni praticamente anche
lui non la prende seria, è Parenzo che non la prende seriamente, scusa,
non se ne parla, e invece chiaramente le dico sì, assolutamente sì,
okay? Va bene, ciao Marco, ciao, ciao,
grazie.
Ragazzi, vogliamo capire com'è andata a uno dei nostri candidati preferiti, il mitico Gerardo Bevilacqua a Cerignola?
Io mi dovrei spostare a
Quinta
Colonna.
No, non me ne fotte
adesso
nulla di quello che devi fare. Tu aspetta qui in pio silenzio. No, 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 non devi. No, fermo lì, no, non fermo lì, non rompere le scatole, che siamo in un momento topico, un momento fondamentale. No, prima Bevilacqua in questi giorni,
Bevilacqua,
cosa ha detto?
Simpatico.
Bevilacqua oggi, ieri, che ha detto? Sentiamo. Oggi.
Ti aspetta che verrà premiato dunque per questa
io
sua,
sì,
vicinanza?
Io sì, perché mi fido dei cittadini di Cerignola, mi fido molto, mi fido assai.
Quindi il suo pronostico la vede tra i primi?
Bene, la vedo bene a prima botte, chiasse che forza, no, qua succede il ribellione veramente. Io credo la mia condotta, perché voglio che il paese o cennanza, non ho già l'antrotto, e questi sporchi politici devono andare via, o sennò gli mandano in galera tutto quanto. Si crede che sta a prima botta qui, dal terzo piano fino giù, se non se ne vanno, gli mandano in galera, perché io li diffido, perché hanno fatto cose troppo brutte, hanno fatto figli che figliasse, saggi il mio corpo e saggi tutti i corpi, quelli che avevano mocca, quelli che avevano zain, avevano mocca, e quelli che avevano mocca, avevano zain, insomma, capito come hanno fatto? La canzone è sempre questa.
Vediamo come sta andando, fino a poco tempo fa, mi dico.
Pronto?
Sì, sono Cruciani dalla
Sindaco.
Zanzara, ciao.
Uè, ciao Cruciani, che si
come andiamo, Mito? Come andiamo?
Sindaco?
Come sta andando?
Sono Michele.
Ciao Michele, l'assistente, l'assistente di Bevilacqua, il vice, sì, il vice.
Il sindaco ma non c'è, io sto facendo un po' di spesa perché domani
spesa. Ma come, scusa, stanno facendo lo scrutinio, tu stai a fare la spesa, hai 20 e 42,
no,
in pieno scrutinio.
No, mo sono uscito dalla sessione, però.
Dimmi un po', ma come sta andando? Male, mi sa, male.
No, siamo a quarti per il momento.
Quarti, amico mio, però
non è che c'è il premio di consolazione.
Cioè, quant'è
lo so. No, stiamo salendo, stiamo prendendo un po' quota.
Sì, però mi sembra siamo sotto il 3%, amico mio.
Tutto finito, dai, tutto finito.
Per adesso siamo
un sogno finito.
2,62, una cosa del genere.
Intorno al 2,80 così, no?
Vabbè, ho capito, amico mio, però è una disfatta questa qua. Dove essere eletta a prima botta.
La disfatta di Barletta.
Purtroppo siamo una lista contro 14 liste, signor Cruciani. Non è
cioè,
facile,
mi stai dicendo che tutti contro di voi?
Certo.
Però lo sai che si potrebbe applicare a questa vicenda di Cerignola il famoso detto piazze piene, urne vuote, perché avete fatto anche 7.000 persone in piazza, amico mio, ma qui venivano a vedere sì. Quelli venivano a vedere lo spettacolo del Bevilacqua, non è che venivano a vedere poi non hanno votato, amico mio. No, ma io sono dispiaciuto.
I seggi li prenderemo, non ti preoccupare. Qualche poltroncino la prenderemo.
Beh, piano a parlare di poltroncino, cioè, almeno uno lo buttate dentro, dici?
Certo.
Ma lui dice entra al consiglio comunale? Potrebbe essere, eh?
Sì.
Vabbè,
sì,
domani ci parliamo, Gerardo, che dici?
Sì, domani mattina, già, quando vuoi.
Sì, domani andiamo in onda la sera, va bene. Ok, amico mio, ciao, a presto, ciao. Come va la spesa? Che hai comprato per la spesa?
Ho comprato un po' di pasta, così, devo fare un po' di pasta al forno domani, tanto per stramatizzare un po'.
Ah, per stramatizzare la disfatta, dici?
Per gli elettori.
No, anche pochi. Gli elettori. Vabbè, ciao amico, ciao.
Vabbè, ok, ciao.
Roberto da Bologna, vai. Fra poco grande collegamento con Genova. Tra qualche istante. Rimanete lì, siamo al rush finale della trasmissione, però c'è ancora un collegamento da fare fondamentale con Genova. Fondamentale. Un po' di elezioni, calcio. Fermi lì. Roberto, vai.
Buonasera Cruzzani, buonasera Parenzo. Io ho un'idea che accontentiamo i cacciatori, gli animalisti, e ovviamente qualcuno sarà scontento, perché aprirei la caccia allo zingaro.
Ecco. Tu stai dicendo apriamo la caccia allo zingaro, cioè impugniamo il fucile esatto. E via con la caccia allo zingaro. Cioè, come nei film, sai, caccia all'uomo, tutti quei film anche di fantascienza che ci sono, no? Sull'uomo che scappa e c'è un gruppo di persone, una muta di persone che lo inseguono, giusto?
Esatto, i cacciatori sono contenti, gli animalisti anche.
Sì, perché non si cacciano più gli animali, diciamo.
Magari anche i vegani, chissà, magari anche loro.
Cioè, Roberto, adesso prendi un attimo meglio il telefono perché non sentiamo bene. Togli il viva voce se ce l'hai, perché sennò è un problema. Allora tu stai dicendo con i rom alla fine dobbiamo fare caccia libera, cioè spariamogli, no?
Sì, anche perché comunque io ho avuto un'esperienza con gli zingari.
Sì.
Con gli zingari.
No, Roberto, però non fare sto casino con sto telefono che c'hai, dai, su.
Ho fatto amicizia con gli zingari anni fa, quando ero giovane.
Sì.
Amici, poi una sera ci hanno iniziato a menare, non so perché, il motivo, da lì ho detto.
Vabbè, ho capito, però amico mio, se uno dovesse fare la caccia all'uomo ogni volta che te menano, qui io avrei fatto miliardi di caccia all'uomo, cioè non è che mi hanno menato tante volte, però quando ero piccolo o quando ero più ho capito, amico mio, però se tu dici facciamo la caccia a rom, cioè tu dici bisognerebbe andare con i fucili a inseguire i rom.
Sì, anche il tiro al piattello, tiro al piccione.
Tiro al piccione. Parenzo,
tiro all'idiota.
No, come puoi commentare questa cosa?
Non c'è da commentare.
Non c'è se non vogliamo denunciare lui, anche questo?
Ma se non si vergogna lui ormai, non c'è neanche più, cosa vuoi fare? Alzare le mani.
No, vabbè, ma non è una questione di vergognarsi. Penso che il 99% la pensino così.
Cioè, degli italiani sarebbero per eliminare i rom dalla faccia della terra.
Per fortuna non è così, guardi. Per fortuna non dicono.
Io non lo so questo qua, però effettivamente c'è un sentimento anti-rom molto forte in Italia.
Sicuramente, con chiunque pare. Poi magari c'è chi dice no, poverino.
Con le persone bestie che frequenta lei è probabile, sì. Certo.
Ma, no,
è molto probabile. Le bestie, sì, tra bestie usano lo stesso linguaggio.
Vabbè, Roberto, ciao. Paola da Napoli, vai Paola. Paola, pronto? Dimmi.
Buonasera, senta, io vorrei aggiungere qualcosa a quello che ha detto il medico riguardo alle iniezioni di acido ialuronico.
Sì.
Rispondendo al signore di Prato, è una pratica appunto medica, quindi il medico sarà abbastanza preciso nel dirlo, e viene incontro a quelle persone, donne, che per questioni funzionali anatomiche non hanno raggiunto l'orgasmo. Essendo donna, parlando con le amiche, insomma, posso anche dire questa cosa.
Cioè, hai fatto questo intervento?
Assolutamente no, non ne ho bisogno.
Vabbè, non ci sarebbe niente di male.
Ma ho delle amiche che purtroppo hanno problemi a raggiungere...
l'orgasmo. Sì. No, ma questo è interessante. Sì, infatti ci invitavano a chiamare una donna. Altre amiche, sue amiche, poi si dice sempre così, hanno fatto questo intervento perché non riuscivano a raggiungere l'orgasmo. Dunque è una cosa positiva. E qual è il problema allora?
Me lo potete dire. Mi ha un po' stupito il signore di Prato che attribuiva questa iniezione, questo piccolo intervento, ad una, si poneva il problema se fosse una perversione sessuale femminile o una mancanza, insomma, di virilità maschile. Secondo me nell'una o nell'altra, e forse il signore di Prato che aveva la coda di paglia probabilmente non è bravo a soddisfare le proprie donne e crede che siano troppo fameliche. Io l'ho interpretata un po' così. Però è un po' come per il
ma tu non, tu non hai questo problema?
No, io non ce l'ho.
Non ce l'hai sicuro, no? Perché quando si dice le mie amiche, eccetera, poi uno parla sempre di se stesso. Vabbè, ma non è mica.
E non credevo che in effetti esistesse finché non si parlava appunto con le amiche. Adesso c'è un rimedio, e che quanto ne sappia io, è nata come pratica medica, soprattutto per le donne in menopausa, che hanno necessariamente una. Che hanno dovuto proprio all'età
un traslasso
dei tessuti, insomma, ritiro dei tessuti, per cui la zona innervata
è così, ho capito.
Ma io sono felice che capito, ma delle elezioni regionali la gente.
Ma chi se ne frega, l'abbiamo già saputo i risultati tutto il giorno, che ci rompono i coglioni su questi risultati. Basta, fermi, collegamento con Genova, fermi. Collegamento con Genova. Voglio il collegamento con Genova a tutti i costi.
Totti.
Pronto? Presidente Ferrero?
Sei tu Fidel?
No, Fidel che c'entra?
Leader Massimo!
No, Presidente Ferrero.
Io sono Massimo, leader della Samp.
Sì, no, Presidente.
Ti ricordi, se siamo visti a La Habana e mo abbiamo pure cantato Cuba,
no.
Chiero a ballata.
No, Presidente, sono Giuseppe Cruciani, buonasera.
Il magazziniere della Sara Corsair Testaccio.
No, Giuseppe Cruciani, la Zanzara, Radio 24.
Ah, va bene, che vuoi?
Ma hai sentito, Presidente, di Toti? Di Toti?
È una vita che lo sento, io lo amo, ho pure detto un sacco di volte, ma viene alla Sampa,
sì, ma
viene alla Sampa.
Stiamo parlando di Toti, Milano. Di Toti, Toti.
E che sono difettato, Anzi, mo te dico un'altra cosa bella.
Dimmi.
Un capitano, c'è solo un capitano.
No, ma non ha capito, Presidente, è Toti,
politica.
Non Totti. Non
ma, che stai a dire?
No.
Scrivilo come te pare, un T, due T.
No, ma non ha saputo della grande novità
di politica.
Non ha saputo della grande novità in Liguria, ha vinto Toti. Toti.
Ah, ma noi abbiamo pareggiato in casa col Parma.
Beh, ho capito, ma succedono anche altre cose nella vita. Cioè, ha vinto Toti, il nuovo presidente della Liguria.
Allora, gli dica una cosa bella.
Sì.
Rifamo lo stadio con una pista ciclabile. A zona entertainment.
La zona entertainment,
ti piace?
Sì. Vabbè, ho capito, Presidente. Toti, comunque sa chi è Toti? No, non sa chi è Toti.
Certo che so che
chi è. Chi è?
È il marito da Blasi.
Beh, vabbè, arrivederci, Presidente.
Salute,
arrivederci, saluti. Ragazzi, ci sentiamo domani, Presidente, grazie. Ci sentiamo domani 18:30.
Siamo ad alti livelli qua,
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
ragione. Lo dica,
casa,
lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Volevo sapere una cosa solamente.
Una cosa,
tu,
sì. Crucia, sì, dimmi.
Eri depravato o sei diventato depravato?
Radio 24. La passione si sente.